Stasera abbiamo una persona che io ho conosciuto come quasi tutte quelle che sono venute qui online e che ringrazio subito per la cordialità. Siamo stati praticamente 2 giorni insieme e abbiamo avuto modo di parlare molto. Hanno dovuto anche sorbirsi la mia cugina, ma adesso a passare il convento oggi, quindi. Però ho apprezzato intanto nel libro, ma l'onestà proprio dovuta forse a quella forma di distacco che permette poi di osservare le cose senza doversi per forza dare degli obiettivi e delle finalità. Gabriele Paradisi ha scritto questo libro che si chiama appunto Periodista di la Verdad, poi ci spiegherà anche un pochettino perché questo titolo, che è nato un po' per caso, forse lui nel 2005 quando ha aperto il blog non se lo sarebbe, diciamo, mai aspettato, ma quello che mi ha colpito sono tante cose delle quali adesso vorrei chiaramente parlare con Gabriele. Verso le 7:15 proveremo a chiamare Guzzanti, che dovrebbe essere in albergo, perché è andato a Torino sarebbe venuto volentieri, ci diceva, ma stasera o domani
Domani.
mattina presenta il libro nuovo che è uscito di Guzzanti, che è proprio su questi argomenti, sul caso Litvinenko, e quindi chiaramente, insomma, non ha potuto fare questo giro. Però ha detto non c'è problema, farò di tutto per essere collegato, e quindi più tardi sentiremo, abbiamo un po' di cose da chiedergli, e anzi, se avete delle domande, cominciate, diciamo così, a focalizzarle in modo che poi avremo la possibilità di sentire direttamente la sua voce. Dicevo, il titolo si rifà proprio, poi avrete modo di vedere nel libro, proprio ad una cosa che riguarda Guzzanti e che in qualche modo, diciamo così, ha dato a Gabriele la possibilità di toccare con mano quello che è, come dire, una realtà purtroppo di un metodo nell'informazione che ieri sera poi abbiamo avuto modo praticamente di verificare, perché c'era a Lecce una signora, ma molto agguerrita, che in un certo senso rappresenta proprio l'effetto di quello che lui denuncia all'interno del libro. Gabriele fa come me tutto un altro mestiere, quindi. Nel senso che lui è ingegnere, la nostra città è un imprenditore, ha una software house, quindi, diciamo, anche lui è spinto da come dire, da una coscienza personale e soprattutto da una volontà e una motivazione che non gli danno dei secondi fini. Questo secondo me è particolarmente apprezzabile, perché probabilmente, unendo, e sono tutti argomenti di cui parleremo stasera, la forza della rete, quindi anche la libertà, e unendo lo spirito di chi si approccia alla rete con la volontà di anche superare quelli che sono i limiti e purtroppo le imposizioni che invece provengono dagli organi ufficiali, probabilmente con questi nuovi schemi, con queste nuove possibilità, riusciremo ad arginare quello che, insomma, è l'operazione che ormai da tanti anni hanno cominciato e hanno quasi portato a termine. Diciamo, non dico nell'ammazzare l'informazione, ma sicuramente nel subordinarla. Stavo parlando proprio del fatto che il libro è nato fondamentalmente da un blog. Il blog si chiama cielilimpidi.com ed è un blog che è nato per, come dire, come punto per discutere di fatti di attualità, di politica. Ovviamente con l'obiettivo che ha tutti quanti i blog di coinvolgere il più possibile poi gli interlocutori. Quindi da questo blog è nato un libro. È stata, come dire, una sorpresa, una soddisfazione o una conseguenza, perché comunque in realtà poi il fatto di lavorare. È un blog che chiaramente nel giro di poco tempo ha comunque attirato attorno a sé tantissime persone, giornalisti anche importanti, che hanno condiviso, diciamo così, il metodo di Gabriele e hanno cominciato a collaborare. E tra cui appunto Guzzanti, ma anche Giampaolo Pellizzaro, che è un altro giornalista d'inchiesta, consulente sia della Stragi che della Mitrokhin, quindi, insomma, persone, voglio dire, che nel mondo del giornalismo e quindi della comunicazione non sono nomi di secondo piano, anzi. E quindi dal blog al libro.
Buonasera a tutti e grazie di essere venuti. Quindi racconto la mia esperienza e anche il motivo per cui si è concretizzato in un libro. Perché malgrado io farò l'elogio della rete, ritengo che i libri tradizionali siano ancora una grande ricchezza e quindi alla fine ho ritenuto necessario concretizzare sulla carta questa mia esperienza che ritengo possa avere degli elementi di interesse generale abbastanza importanti. E come diceva l'amico Manlio, quando ho aperto un blog, io, come accennato, sono un piccolo imprenditore, lavoro tutto il giorno connesso alla rete, quindi è quasi naturale navigare e usufruire in qualche modo di tutti quelli che sono gli strumenti, le opzioni che la rete mette a disposizione, quindi forum, liste di discussione, siti, blog. Sul finire del 2005 decisi di aprire un blog per parlare ad alta voce di quelle che erano le mie domande, i miei interessi, soprattutto di carattere politico-sociale. Non avevo nessuna finalità se non quella di utilizzare quelle che già intravedevo come delle grandi opportunità che la rete mi metteva a disposizione, cioè quella di poter fare questi miei ragionamenti, porre le mie domande, se possibile, ai protagonisti delle vicende che mi interessavano. Questo è il primo punto che intendo sottolineare perché la rete effettivamente offre un mondo completamente nuovo, ancora in gran parte da esplorare, ma che è una grandissima opportunità per tanti. Io appunto non ero e non sono tuttora un addetto ai lavori, non sono né un giornalista, non avevo esperienze politiche di nessun genere, quindi non avevo rapporti, contatti o particolari o privilegiati con certi ambienti, quindi sono un cittadino come tanti. Un cittadino che legge i giornali da sempre, che guarda la televisione, legge i libri, quindi attivo nella partecipazione alla vita sociale del proprio paese. La rete è La prima cosa che la rete mette a disposizione sono i documenti, cioè ormai e sempre di più in rete si possono individuare, trovare i documenti originali di particolari situazioni, di particolari fatti accaduti. Per esempio, qui parleremo di una commissione parlamentare, ecco, in rete, nei siti ufficiali del Senato o altri, si possono trovare relazioni delle commissioni, documenti originali, appunti, deposizioni fatte durante i lavori di queste commissioni e così via. Quindi documenti che una volta erano di accesso fondamentalmente alle persone che per lavoro, gli storici o gli stessi giornalisti, cercavano di trovare, oggi sono accessibili a un pubblico molto più vasto. Gli stessi articoli dei giornali sono dei documenti di secondo livello, non sono i reperti originali, ma a loro volta costituiscono dei documenti fondamentali che una volta, ancora tradizionalmente, si doveva andare a reperire nelle emeroteche con delle fatiche anche non indifferenti. Oggi, piano piano, si possono trovare sempre in rete. Quindi un grande materiale originale, grande documentazione che permette a un cittadino di andarsi a leggere direttamente, personalmente, senza intermediazioni, determinati fatti, determinate notizie. L'altra grande opportunità della rete è che i protagonisti di certi eventi, che possono essere politici, giornalisti, storici, hanno e stanno sempre di più capendo anche loro qual è la potenzialità della rete. E per arrivare prima, meglio, di più ai loro lettori o elettori, perché possono essere appunto giornalisti, politici e così via, si rendono accessibili in rete. Quindi oggi parlare con un deputato via internet, accedendo al suo sito, inviargli una mail, è sempre più facile, sempre più possibile. Quindi si è rotta un'altra barriera. Una volta un cittadino comune che conduceva una vita magari in un paese sperduto in una città lontana dai centri del potere, aveva delle grosse difficoltà a interloquire con questi signori. Oggi è più facile. L'altra grande ricchezza della rete, e Manlio l'ha accennata perché ci siamo conosciuti effettivamente in rete grazie al lavoro che indipendentemente, senza nessun contatto, abbiamo portato avanti, stiamo portando avanti da anni, è che attraverso la rete si viene in comunicazione con delle persone che hanno gli stessi interessi, perché se uno crea, fonda un blog che si occupa di politica e affronta un tema come può essere la Mitrokhin, finisce per creare un punto di convergenza di tante persone che hanno lo stesso interesse. Ma fa di più la rete, fa un'operazione di selezione in positivo, ovvero elimina piano piano tutti i visitatori occasionali, i disturbatori, i cosiddetti troll. Rimangono le persone più motivate da quell'argomento e che quindi portano la loro intelligenza, le loro intuizioni, le loro capacità, le loro idee. È quello che è successo nel mio blog, che è partito come un blog personale, un diario personale di un cittadino e dopo qualche mese, cioè diversi mesi, dopo la vicenda che narro nel libro, ho addirittura deciso di trasformarlo in un blog collettivo, perché un certo numero di persone che ho conosciuto attraverso la rete, anche se con uno qui presente viviamo tutto sommato a poche decine di chilometri di distanza, ma ci siamo conosciuti in rete, si era creato un gruppetto spontaneamente di persone che hanno dato dei contributi notevoli, non tanto in questa storia che ho raccontato nel libro, ma nelle storie successive, non meno importanti, anzi forse più importanti, su cui stiamo ancora lavorando e lavoreremo. Quindi ecco, questo elogio della rete è fondamentale per capire che oggi, soprattutto in futuro, anche un cittadino qualunque può avendo a disposizione questi strumenti e queste potenzialità, può fare qualcosa, perché tutto sommato nel lavoro che sta portando avanti Manlio, che stiamo portando avanti noi di Cieli Limpidi, si stanno comunque facendo delle cose che hanno dei rilievi anche nella realtà, anche se gli argomenti che stiamo affrontando sono particolarmente delicati, spesso ci scontriamo in dei muri di gomma, soprattutto in quei muri di gomma costituiti da quei poteri tradizionali, per esempio il potere dell'informazione tradizionale che io identifico con i giornali, con la televisione. Però un lavoro è iniziato e secondo me, io sono molto ottimista da questo punto di vista, magari non così altre persone che comunque lavorano sempre in questa direzione, credo che in futuro si potrà migliorare veramente la situazione dell'informazione grazie proprio a questo lavoro oscuro, magari sotterraneo, e sfruttando al meglio quello che la rete mette a disposizione. Quindi questa è un po' la premessa
Quando ti sei reso conto che il materiale, diciamo, prodotto poteva diventare un libro? Cioè, cosa è scattato come dire, per passare dal blog, quindi dall'esperienza collettiva, a un prodotto poi, come dire, forte come può essere un libro, perché comunque ha un impatto, diciamo così, ovviamente diverso?
Ma me ne sono accorto. Praticamente quando la mia inchiesta, che è nata per caso, è arrivata a una conclusione naturale, nel momento in cui diciamo, la mia inchiesta era partita, io avevo intuito, diciamo, avevo colto una nota dissonante in un determinato discorso, che adesso andrò ovviamente a spiegare, e mi ero fatto quindi un'idea, avevo intravisto una screpolatura in uno specchio molto liscio, quasi perfetto, e quando diciamo, ho allargato quella fessura e sono andato oltre, dovevo verificare due o tre cose. Quando quelle due o tre cose le ho verificate e hanno avvalorato quella che era diciamo, la mia intuizione di partenza, il libro era già concluso e finito, il materiale era tutto pronto perché di fatto io diciamo, l'inchiesta si è sviluppata attraverso ragionamenti che io facevo con me stesso e magari esponevo in pubblico nel blog per metterli a disposizione degli altri e sentire la loro impressione, cosa ne pensavano, quindi confrontarli. Erano le email che io mandavo ai protagonisti e le risposte che ricevevo, quindi alla fine comporre il libro è stato facilissimo. Alla fine, diciamo, ho aggiunto delle appendici di episodi che nei mesi successivi andavano a confermare ulteriormente quel disegno, diciamo, che avevo già definito, ecco. Però il passo è stato quasi, quasi naturale, perché a un certo punto mi sono reso conto che questa inchiesta, il percorso di questa inchiesta aveva una sua autoconsistenza e aveva una sua morale molto importante, e quindi a quel punto ho ritenuto necessario concretizzarla anche in un testo scritto, cartaceo. Ma comunque, volendo, lo sviluppo è tutto negli articoli del blog, anzi, certo. Forse nel blog c'è molto di più.
Sì, beh, ovviamente. E, Gabriele accennava ad un'inchiesta mi ha molto colpito quando io ho comprato il libro, perché noi siamo conosciuti perché lui ha comprato online il mio libro. Io avevo un po' bazzicato il suo blog perché c'era un amico comune che era Giampaolo Pellizzaro, e ovviamente non sapevo che era appena uscito il suo libro, quindi risponde alla mia mail dicendo: ah sì, diciamo, tu sei quello che dice il libro, salutami Giampaolo, eccetera. E lui mi dice: guarda che è uscito anche il mio libro. Quindi ci siamo comprati, diciamo, a vicenda i libri, e io l'ho letto, tra l'altro è capitato proprio in periodo di influenza, quindi l'ho letto tipo in 2 giorni, e mi ha colpito moltissimo l'inizio, perché lui parla di inchiesta, ma l'inchiesta che lui ha fatto è nata da un suo errore, chiamiamolo così, di approccio e di metodo, che lui ha voluto, con coraggio secondo me, anche autodenunciare fondamentalmente, perché quello è stato l'elemento fondante poi del cambio di mentalità e quindi dell'inchiesta successiva. Cioè, se non avesse fatto probabilmente quell'errore, l'inchiesta successiva non solo non si sarebbe fatta, ma non avrebbe neanche individuato quella crepa. Esatto. Perché gli era, come dire, sfuggito il metodo, che poi lui, potendo approfondire, diciamo, lui non lo dice nel libro perché giustamente lui dice poi diventano opinioni eccetera, però chiaramente non si può capire se quel metodo fosse volutamente, diciamo, artefatto, comunque fatto con leggerezza o fatto per impreparazione anche professionale di chi l'ha fatto, diciamo, chiaramente tutte le ipotesi sono aperte, però lui è riuscito ad entrare in quella crepa grazie a questo gesto di coraggio, che io vorrei che tu raccontassi, perché oltretutto coinvolge il tuo amico Guzzanti, che fra un po' chiediamo anche quella grandissima mail di risposta molto colorita da penna fine che Guzzanti, che io sarei svenuto ricevuta, diciamo, al posto tuo. Quindi nasce da questo atto di coraggio, da questo, diciamo, errore, che è bello che abbia potuto autodenunciare, ma che significativo, vorrei che lo raccontassi tu. Sì.
Ecco, uno dei primi articoli che io pubblicai sul mio blog, quindi appena nato, fu una lettera che io inviai al giornalista Paolo Guzzanti nell'ottobre o primi di novembre del 2005. A quel tempo il giornalista Paolo Guzzanti era vice direttore del giornale. Il giornale non era la mia lettura abituale, io compravo Repubblica soprattutto dal 76, da quando era uscito, però in rete, ecco, appunto, come dicevo prima, una grande opportunità, si trovano anche gli altri quotidiani, e quindi avevo letto questo articolo di Guzzanti, un articolo politico, una serie di critiche che muoveva a Romano Prodi, e mi piacque come era scritto, perché conoscevo Guzzanti ovviamente come un grande giornalista che conoscevo da tantissimi anni, era stato anche un inviato, anzi un cofondatore di Repubblica. L'articolo era molto bello, ma ovviamente non condividevo tutta una serie di sue affermazioni e posizioni, quindi gli mandai una lettera in cui gli facevo delle domande, gli portavo delle contestazioni. Gliela mandai perché in fondo all'articolo era specificata il suo indirizzo email. E con mia grande sorpresa, anche perché nelle settimane precedenti avevo cercato di interloquire direttamente con Corrado Augias, che tiene una rubrica quotidiana su Repubblica, non ricevendo nessuna risposta, o meglio, ricevendo una risposta indiretta, perché Augias rispose a una persona che aveva scritto sul mio blog. E ci fu una discussione, insomma, a tre, ma dove di fatto Augias non si rivolse mai a me. Viceversa, con molta sorpresa, ricevetti una mail da Paolo Guzzanti che diceva: guardi, sto prendendo l'aereo, non riesco a rispondere, ma vedrà che le risponderò. E in effetti, giorni dopo mi rispose, Ci scambiamo qualche considerazione via mail finché lui mi invitò a iscrivermi alla sua lista di discussione. Lui aveva creato una lista di discussione su Yahoo, che si chiamava Rivoluzione dei Nuovi Liberali, ed era appunto una lista di discussione dove tutti i partecipanti erano ovviamente elettori della Casa delle Libertà. Lui pubblicava su questo forum i suoi articoli, le sue considerazioni, rispondeva a tutti. Ecco, questa una cosa, a me sembrò strano che lui si fosse rivolto immediatamente a me. In realtà lui risponde a tutti e soprattutto lo fa con molta intensità quando trova degli interlocutori che anche magari la pensano in maniera molto diversa da lui, ma sanno argomentare, sanno sostenere delle discussioni molto intelligenti. E quindi entrai in questa lista di discussione, cominciai a ragionare di politica con queste persone, ovviamente trovai una grande opposizione di tutti i tipi. Raccontavo ieri sera, c'era per esempio un iscritto che, siccome era di destra duro e puro, no, si rifiutava di rivolgermi la parola e quindi scriveva nella lista: dite a Paradisi la tal cosa. E quindi ci parlavamo in questi termini, per cui nelle liste di discussione si trova di tutto. Guzzanti riteneva che i miei interventi in questa lista fossero utili ai suoi potenziali elettori proprio per innescare delle discussioni importanti, interessanti sugli argomenti di attualità. Ovviamente tra gli argomenti che si finirono per trattare si finì sulla commissione Mitrokhin. In quel momento, infatti, Paolo Guzzanti non era solo il vice direttore del giornale, ma era anche senatore della Repubblica, eletto nel liste di Forza Italia, ma soprattutto era presidente della commissione bicamerale d'inchiesta sul dossier Mitrokhin e sulle concernenti il dossier Mitrokhin e l'attività di intelligence italiana. Il titolo per esteso della commissione non me lo ricordo mai. E gli argomenti che trattava la Mitrokhin ovviamente erano molto interessanti per me. Io ho 50 anni, quindi negli anni 70 ho vissuto nell'età della consapevolezza degli avvenimenti molto importanti una parte non irrilevante degli argomenti che la Mitrokhin trattava si svolsero in quegli anni, dalla strage di Bologna, dall'attentato al Papa nell'81, il caso Moro e così via. Quindi, la discussione con Guzzanti fu molto interessante su questi argomenti. Però, man mano, io ovviamente, reputandomi di sinistra, dovendo comunque anche dare soddisfazione ai miei lettori diretti del mio blog, mi piaceva interpretare il ruolo della persona di sinistra che punzecchiava, che diciamo, dava fastidio a un campione della destra, a un personaggio che aveva comunque una personalità veramente molto forte, molto interessante. E pian piano, diciamo, la discussione diventò sempre più animata tra di noi, si arrivò fondamentalmente, per farla breve, a litigare in maniera feroce, perché tutta una serie di concomitanze. Guzzanti stava vivendo probabilmente, questo l'ho capito sicuramente molto dopo, il dramma di una direzione, di una commissione che si stava spegnendo nel totale disinteresse dei mezzi di informazione, di destra e di sinistra. Pur avendo fatto quella commissione dei lavori molto molto importanti e essendo arrivata anche a dei risultati molto interessanti e che tuttora diciamo sono in essere. Si stavano avvicinando le elezioni del 2006 con un centrodestra in forte difficoltà, almeno così si pensava, poi la vittoria del centro-sinistra fu in realtà di strettissima misura. ci fu anche una divergenza molto forte sui fatti che stavano accadendo in Israele in quei primi mesi in quegli ultimi mesi anzi, quei primi mesi del 2006. Fatto sta che litighiamo ferocemente. Lui mi espelle dalla lista di discussione, prima Manli appunto accennava una lettera, cioè non so definire insulti perché sono talmente raffinati, talmente pittoreschi, colorati che sono una delizia. Comunque diciamo che litighiamo, ma diciamo nei mesi però era successo qualcosa. Io ero stato contattato via mail da un giornalista in incognito che si firmava con uno pseudonimo che ragionando su un articolo che avevo fatto su Guzzanti mi diceva, fondamentalmente mi diceva, Guzzanti è un grande giornalista, Scalfari stravedeva per lui, ma è una persona che si è sempre concentrata sulla fiction. E mai sulla verità. Fondamentalmente, lui non accettava che una verità gli rovinasse il plot, quello che lui si era immaginato con la sua penna, appunto, immaginifica, e quindi è uno dei tanti, e citava altri giornalisti che secondo questo signore erano non dei veri giornalisti, insomma, che non cercavano la verità, non raccontavano la verità. E nel PS, nel postscriptum a questa mail, mi diceva come ad esempio quella volta che nel 1982 in Salvador si inventò un articolo in cui nell'hotel dove era alloggiato, nella hall, vennero rinvenute delle teste mozzate di guerriglieri. Questa mail finiva così, fondamentalmente. Era un piccolo input che mi veniva dato di un qualcosa che Guzzanti avrebbe scritto nel 1982, che era in realtà una leggenda, una cosa falsa. Io misi da parte questa mail, continuai le discussioni, la litigata e così via. Dopo poco ritrovai un'altra testimonianza che avvalorava questa insinuazione, questa notizia che mi era stata data. La cosa arrivò da Maurizio Chierici, che era citato dal primo giornalista in incognito, come una persona che poteva testimoniare e raccontare questa vicenda. Maurizio Chierici nell'82 era un giornalista del Corriere, nel 2005 scriveva e scrive tuttora, credo, sull'Unità. Io gli scrissi, gli chiesi di raccontarmi questa storia e lui me la confermò in tutto e per tutto. Mi aggiunse un dettaglio che era gustoso, e cioè che la cosa è andata in questi termini. Nell'82, nella primavera dell'82, in Salvador si tenevano le elezioni presidenziali. C'erano gli squadroni della morte di D'Aubuisson, quelli che avevano ucciso Romero, c'erano i guerriglieri, e c'erano tutti gli inviati dei giornali occidentali che raccontavano questa vicenda. C'erano tutti i servizi, la CIA, il KGB, insomma, era un punto in quel momento, in quei mesi, dove si concentravano le attenzioni non solo della stampa, ma anche dei servizi. E praticamente Chierici mi raccontò che Guzzanti era arrivato nella sua stanza d'albergo, gli aveva chiesto qualche articolo e aveva montato questa storia delle teste mozzate. Un articolo molto pittoresco, molto bello. Fatto sta che un tempo non c'erano internet, non c'erano i fax, o meglio, c'erano degli strumenti molto primordiali, per cui era difficile che una notizia si divulgasse in maniera ampia. Invece quell'articolo era stato ripreso da un'agenzia, penso la Reuters, questa lettera di Chierici, e quindi ci fu una protesta del governo salvadoregno che disse, giornalisti, mentite sul vostro paese, ma qui dite la verità. Periodista di la verdad è proprio uno slogan che vuol dire giornalista di la verità. I giornalisti erano nell'occhio del mirino di tanti. Proprio in quei giorni avevano sequestrato tre giornalisti, un norvegese e così via. Per cui i giornalisti francesi, a detta di Chierici, chiesero un'assemblea pubblica per denunciare questo giornalista italiano che aveva creato un caso mettendo in difficoltà tutti gli altri. Chierici concluse dicendo: al ritorno in Italia, io ero nella commissione del premiolino Bagutta, che è un premio che veniva dato al miglior giornalista, e nella cinquina dei giornalisti da scegliere per il premio c'era anche Guzzanti con l'articolo delle teste mozzate. Io non me la sentii di denunciare questo falso e Guzzanti vinse il premio. E la cosa era effettivamente gustosa. Io tenni anche questa mail in un cassetto, diciamo, riservato. Qualche mese dopo, in una discussione, Guzzanti, casualmente con un altro interlocutore, raccontò che nell'82 era in Salvador e aveva vinto anche il premio. Era un'alzata vera e propria, insomma, no? Nella litigata. Per cui decisi di pubblicare questo mio studio, che era una raccolta di testimonianze. Avevo contattato anche Saverio Tutino, che era stato citato da Chierici, quindi avevo cercato di fare un piccolo studio raccogliendo queste testimonianze, che erano testimonianze vere, cioè io avevo le email di questi signori, non erano inventate. E pubblicai un giorno di fine agosto del 2006 questo mio articolo che si intitolava Periodista il senador di la verdad, quindi giornalista senatore di la verità. Silenzio per qualche giorno, era fine agosto, caldo,
Era al
tutto.
mare Guzzanti.
Esatto. Poi qualcuno della lista che veniva nel mio blog gli segnalò la cosa. E un giorno di settembre mi trovai un commento secco di Guzzanti, che adesso non sto a cercare, ma molto, perché Guzzanti poi è molto bravo nell'intervenire, che era particolarmente inquietante. Cioè sostanzialmente lui mi segnalava che aveva visto questa cosa e che io comunque avrei dovuto rispondere di quello che avevo scritto. Ma la sua minaccia, che si concretizzò immediatamente, fu una minaccia, diciamo, costruttiva, nel senso che lui mi disse: guardi, io sicuramente la querelo perché lei mi ha diffamato, però lei prima mi deve dimostrare che io ho scritto quell'articolo, perché lei, se si accusa qualcuno di un reato, ci vuole l'habeas corpus. Allora lei mi deve dimostrare che io ho scritto questa cosa e poi ne parliamo. E lì io mi accorsi dell'errore di metodo che avevo commesso, cioè io che avevo aperto un blog per andare a diciamo, stimolare i giornalisti, a cercare di fare le pulci ai giornalisti. Nei mesi precedenti avevo fatto un'inchiesta su una piccola manipolazione compiuta dal giornale sulla lista di Freedom House che metteva l'Italia al 77° posto, che era stata ripresa da Celentano, non so se ricordate. Comunque, avevo fatto delle piccole inchieste dove il mio obiettivo era quello di essere un cane da guardia, il watchdog dell'informazione, qualcuno che, diciamo, petulante, ma andava a fare le pulci all'informazione. Quindi avevo disatteso anche quello che era il mio spirito, cioè quello di fare dell'informazione vera, perché avevo fatto sì una indagine, avevo raccolto del materiale, ma non mi ero premunito di andare a verificare se esisteva il documento, il reperto originale, il documento originale. Mi misi ovviamente con la spada di Damocle anche perché nella lettera che lui mi mandò, che si firmava sempre Paolo Guzzanti, così via, si firmò Paolo
Sì.
Guzzanti, senatore della Repubblica, cioè insomma la cosa mi inquietò un po'. E ovviamente mi misi subito alla ricerca di tutto, cioè andai in emeroteca a cercare la raccolta dei primi mesi dell'82 di Repubblica. Mi misi in contatto di nuovo con Chierici cercando maggiori dettagli, cioè avevo bisogno di trovare in fretta e furia delle pezze giustificative di questo mio comportamento. Allora, il documento vero e proprio non lo trovai, mi lessi tutti gli articoli che lui mandava da inviato del Salvador e questo articolo non esisteva. Non mi limitai a Repubblica, guardai anche sull'Espresso pensando che ci fossero, magari scriveva anche per l'Espresso, insomma. L'articolo non lo trovai. Andai a guardare le collezioni dei giornali francesi, Le Monde, eccetera, per andare a vedere se c'era scritto qualcosa su quella famosa assemblea dei giornalisti che avevano richiesto questa assemblea. Non trovai niente, ma mi presi giù i nomi dei giornalisti, degli inviati francesi che erano stati in Salvador e li cercai in internet, ne trovai anche uno, gli raccontai la vicenda, lui mi disse: guarda, Francis Pisani, lui disse Pisania. disse: no, guardi, a me non risulta, mi vedete qualche elemento, le auguro di fare una buona ricerca, ma non mi confermò nulla. Mi mise in contatto con un giornalista salvadoregno, che non era molto giovane, però mi disse che avrebbe fatto delle ricerche, perché ovviamente i giornali salvadoregni che erano stati citati avevano riportato questo caso. Insomma, feci questa mia inchiesta e telefonai a Italo Moretti, cioè tutti quelli che Chierici chiamava in causa, li contattai personalmente, gli scrissi, ma da nessuno di loro ebbi mai la conferma che quel fatto era avvenuto e soprattutto quell'articolo non esisteva. Detto ciò, io ovviamente feci una lettera di scuse in cui ammettevo questo mio errore di metodo. Guzzanti apprezzò questa mia lettera, questa cosa, e mi disse che lui non avrebbe sporto querela. Ma fu la sua una lettera molto bella, perché sostanzialmente dice: io spero che questo le serva, perché la ricerca della verità non è facile e credo che sia per lei una grande lezione, che se saprà utilizzarla sarà un bene per lei. Per me è stato un episodio, diciamo, da certi punti di vista anche piacevole, per lei potrebbe essere una lezione importante. E credo che sia stato così. Questo episodio comunque, poi lo vedremo nell'altra parte del racconto, è una piccola metafora di un qualcosa che poi vedremo sarà molto più grande, riguarderà la Mitrokhin, ed è una cosa importante, cioè a un certo punto può succedere che una persona, le ragioni possono essere tante, possono essere l'invidia professionale, possono essere l'antagonismo politico, possono essere tante, ma una persona può a un certo punto incappare in una situazione dove su di lui vengono montate delle informazioni, delle notizie, che diventano la vulgata, diventano la leggenda che si attacca a quel personaggio. E questa situazione non è facilmente, diciamo, ricomponibile, perché se il meccanismo che colpisce questa persona è potente, è forte, quella notizia falsa, quella leggenda può essere rimandata quante volte si vuole, può diventare un rumore di fondo che colpisce tutti e che rimane nell'inconscio collettivo. E questo lo vedremo dopo cosa significa. Però ecco, tenete conto di questo piccolo dettaglio, che poi vedremo che effetti potrà avere in grande anche su argomenti molto meno, diciamo, banali, come poteva essere un articolo magniloquente e falso.
Da qui in sostanza parte un metodo, cioè nel senso che da questa missione, leggere le lettere di Guzzanti sono, infatti le stavo dando uno sguardo mentre, per magari tentare di intervenire con le cose che lui citava, sono veramente significative, perché appunto, a parte come diceva lui, usa, io non uso degli aggettivi per lei, se li trovi da solo, cioè delle cose veramente pungenti, ma soprattutto come dire, emerge la volontà da parte di Guzzanti di non semplicemente fare la querela, l'avrebbe fatta subito, ma di far capire come in realtà poi ci sia questa difficoltà nel trovare i fatti e nel come questa difficoltà a trovare i fatti poi può generare delle casse di risonanza e quindi che diventano poi ovviamente negative nei confronti di fatti o di personaggi. Quindi parte un metodo. Questo metodo, pur rispettando le opinioni, nel senso che comunque non è un metodo che debba, come dire vabbè, allora il giornalista non deve dare più delle opinioni, deve semplicemente attenersi ai fatti, ma che comunque deve essere, come dire, mirato a riportare i fatti. E succede qualche mese dopo di questa cosa, ma veramente poco, perché parliamo di settembre a novembre, succede un episodio che in qualche modo, forse anche perché era fresca, diciamo, questa esperienza precedente, a Gabriele mostra in maniera proprio evidente di come qualcun altro stesse, vuol dire, tentando di utilizzare in maniera probabilmente voluta lo stesso errore che aveva commesso lui, ma questa volta con delle finalità come dire, rispetto appunto a una vicenda come quella della morte di Litvinenko e di conseguenza come dire, tutto ciò che ne è conseguito e che quindi il coinvolgimento di Scaramella e il conseguente poi collegamento con la Mitrokhin, perché Scaramella era consulente della Mitrokhin, eccetera. Il tutto parte da un dettaglio molto importante che Gabriele legge in un'intervista e che attiva questa sua volontà di, come diceva prima, aprire questa fessura, andare a vedere dentro per capire se i fatti erano effettivamente collegati con le opinioni o i fatti potevano esserci diversi dalle opinioni o addirittura i fatti non esserci proprio e quindi in realtà quello che veniva passato come una notizia diventava una pura opinione. Quindi muore Litvinenko, cosa succede? Qual è quell'elemento che ti fa scattare?
Giusto per fare una piccola introduzione per chi magari non ricorda la vicenda. Litvinenko era una ex spia sovietica che aveva defezionato venuto in Occidente, era un cittadino britannico. Grande nemico di Putin, era una di quelle persone che avevano denunciato le malefatte dei servizi russi, l'FSB, che è diciamo, l'ex KGB in Cecenia, quindi una persona molto esposta. E questo Litvinenko era stato un collaboratore esterno, cioè un collaboratore della Commissione Mitrokhin, nel senso che un consulente, quindi con un mandato parlamentare della Commissione Mitrokhin, il dottor Mario Scaramella, che tutti forse ricorderete, aveva diversi informatori, interlocutori, tra cui questo Alexander Litvinenko, che viveva a Londra. Il 1 novembre del 2006 Alexander Litvinenko si vede in un sushi bar di Piccadilly Circus con Mario Scaramella. Tenete conto, stiamo parlando 1 novembre 2006, la Commissione ha terminato i propri lavori, la Commissione Mitrokhin ha terminato i propri lavori nel marzo-aprile del 2006 con il deposito delle ultime due relazioni, relazioni di maggioranza e relazioni di minoranza, che non vengono votate per mancanza del numero legale, ma che comunque vengono depositate. La Commissione aveva già depositato due relazioni nel dicembre 2004. 2004, che erano state viceversa regolarmente votate. Quindi la Commissione aveva anche raggiunto, diciamo, gli obiettivi che ogni Commissione si prefigge. Quindi il 1 novembre Litvinenko si trova in questo sushi bar con Mario Scaramella. La sera del 1 novembre Litvinenko si sente male. Tra l'altro è un giorno particolare perché è il giorno in cui è l'anniversario del suo ottenimento della cittadinanza britannica, o non ricordo se era il giorno che era arrivato in Inghilterra, insomma, che aveva ottenuto asilo politico. Quindi era un giorno particolare in cui lui festeggiava, era ghiotto di pollo, mi sembra, quindi la moglie gli aveva preparato questa cena particolare, lui non riesce a mangiare, sta molto male. E sono i primi sintomi di un grave avvelenamento che lo porterà 23 giorni dopo, il 23 novembre, a morire tra atroci sofferenze. Si scoprirà solo l'ultimo giorno della sua vita che era stato avvelenato con una dose massiccia di polonio-210, che è un materiale radioattivo particolarmente raro, un materiale che non si compra né in farmacia né. Insomma, è un materiale a disposizione probabilmente di potenze o di servizi, non certo di cittadini. Il 23 novembre, quindi, questa persona muore. Il 26 novembre, quindi 3 giorni dopo, su Repubblica esce un'intervista particolarmente importante. Quell'articolo non è firmato perché quel giorno c'è uno sciopero dei giornalisti e quindi la protesta consiste nel non firmare gli articoli. L'articolo è un'intervista postuma ad Alexander Litvinenko e comincia con queste parole che sono molto importanti perché sono appunto la chiave. Infatti per un certo periodo quasi pensavo di intitolare il...
On the record.
Oh. Esatto, esatto. Allora. Eccolo qua. Nel pomeriggio del 3 marzo 2005, Alexander Litvinenko ha un lungo colloquio con Repubblica. L'incontro si tiene a Londra, negli uffici di Boris Berezovsky e, per espressa volontà dell'ex colonnello, è interamente on the record. Eccone la trascrizione. L'articolo, l'intervista a Litvinenko, che quindi è stata raccolta il 3 marzo 2005, qui siamo al 26 novembre 2006, 20 mesi prima. L'intervista è un'accusa, diciamo, totale di Litvinenko ai lavori della Commissione, ai metodi della Commissione e quindi al lavoro di Scaramella, al lavoro di Guzzanti, e costituisce praticamente un colpo mortale all'attività della Commissione. Io ovviamente, riesplodendo il caso Mitrokhin, perché quel giorno lì riesplode il caso Mitrokhin, di cui mi ero occupato tanto nei mesi precedenti nelle discussioni con Guzzanti, riprese a interessarmene ovviamente. E mi aveva colpito molto quell'incipit dell'articolo, perché se l'intervista era on the record, quindi era registrata, avere quella testimonianza, magari su YouTube, poteva essere determinante per capire come erano andate le cose. Insomma, il discorso chiudeva definitivamente l'argomento. Per cui pensai di contattare Bonini. Perché Bonini? Perché i giornalisti Bonini e D'Avanzo, due famosi, grandi giornalisti d'inchiesta di Repubblica, erano quelli che si erano sempre occupati della questione Mitrokhin. E quindi immaginai che fossero loro ad aver scritto l'articolo. Tant'è vero che io mandai una mail a tutti e due dicendo che mi ero rivolto a loro pensando che l'avessero scritto loro perché non era firmato, ma se non erano stati loro che mi indirizzassero a chi era stato. E infatti ponevo poche domande. Gli chiedevo: se l'intervista è on the record, perché non la pubblicate? A questo punto capite che è talmente devastante che si finisce di discutere, come si fa da anni, su Mitrokhin, su Guzzanti, su queste cose qua. L'altra cosa che mi aveva colpito era il fatto che questa intervista fosse stata 20 mesi in un cassetto, perché diceva delle cose molto importanti. Tra l'altro, piccolo inciso, non banale, ma giusto per completare il discorso, quello stesso giorno, sempre su Repubblica, è uscita un'altra intervista a un altro personaggio, altro informatore della Commissione, tal Eugeni Limarev, altro fuoriuscito dall'Unione Sovietica, dalla Russia, che viveva in Francia, e che era un altro informatore di Scaramella, e quindi della Commissione indirettamente. E addirittura nell'intervista a questo Limarev, faceva delle accuse tali ai metodi di lavoro della Commissione, che il giorno dopo il ministro dell'Interno Amato aprì un'inchiesta ministeriale per verificare se quelle cose dette da Limarev erano vere, perché configuravano l'ipotesi che Guzzanti si fosse creato quasi un proprio servizio segreto personale utilizzando personale dei servizi, delle forze dell'ordine e così via, per i suoi scopi, che erano quelli, a detta dei giornalisti e degli intervistati, di cercare, trovare materiale per infangare gli esponenti della sinistra, in particolare Romano Prodi, ma anche altri che venivano nominati, per esempio Pecoraro Scanio e via di seguito. L'intervista libera era stata addirittura raccolta il 22 e 23 febbraio del 2005. Quindi la cosa, pensai, ma interviste dove ci sono delle denunce pesantissime, che potrebbero avere dei risvolti anche penali e sono comunque così importanti, perché vengono tenute nel cassetto per quasi due anni da chi le ha raccolte? E quindi questa faceva parte della mia domanda a Bonini. Come mai le ha tenute tanto tempo? Anche perché, tenete conto che Litvinenko era stato protagonista di un episodio non marginale, che era stato raccolto da Scaramella, anche da Scaramella, e portato in commissione come diciamo, testimonianza, ma non era, era stato secretato da Guzzanti, era un video, e quindi non aveva, diciamo, era un documento raccolto, ma non era intervenuto nella stesura delle relazioni finali e dei lavori veri e propri della commissione, ma era una testimonianza di un informatore che era stata raccolta da questo Mario Scaramella. Questo video sostanzialmente, che è secretato, adesso è disponibile anche in internet, ma comunque quella testimonianza in video era in realtà un documento, una testimonianza, una dichiarazione di Litvinenko nota, tant'è vero che nel marzo del 2000, nel marzo del 2006, un deputato inglese, Gerard Batten, aveva fatto un'interrogazione al Parlamento europeo citando questa testimonianza, questa dichiarazione di questo Litvinenko. Sostanzialmente cosa aveva detto Litvinenko? Quando Litvinenko si era trovato in difficoltà in Russia, anche perché aveva fatto una denuncia pubblica insieme a tre diciamo, colleghi dei servizi mascherati, lui era l'unico a viso scoperto, fece un filmato che è molto inquietante, lui denunciò i comportamenti di alcuni esponenti dell'FSB, dei servizi segreti, fu una denuncia pubblica molto forte, ma a quel punto lui aveva firmato fondamentalmente la sua condanna a morte, almeno professionale. Quando si trovava in questa situazione, Litvinenko si era rivolto al suo superiore, che era un uomo di fiducia che lui stimava, che era il generale Trofimov, e gli aveva detto, ho pensato di andarmene. E ho pensato di scappare, di andare in Italia, perché mio fratello è già in Italia e lavora. In effetti suo fratello lavorava dalle parti di Rimini come cameriere. E il generale Trofimo gli avrebbe detto, ma sei matto? Non devi andare in Italia. L'Italia è piena di nostre spie, di nostri uomini. Pensa che addirittura Romano Prodi è un nostro uomo, our man. Quindi un'accusa abbastanza pesante, insomma. Questa testimonianza, che quindi era stata raccolta anche da Scaramella in video, in realtà Litvinenko l'aveva confidata ad altre persone, a Gerard Batten, appunto, che è un deputato inglese del Parlamento europeo, e a due altri fuoriusciti russi, che sono Oleg Gordievsky, ex colonnello del KGB, ora al servizio di Sua Maestà, che lui è scappato in maniera rocambolesca, dato che ci fece un servizio a Minoli veramente eccezionale, perché lui capì di essere stato scoperto, che faceva da tempo il gioco per gli inglesi, ma si trovava in Russia e per scappare lo fa in un modo veramente da film di James Bond. E l'altra persona che raccoglie dalle parole di Litvinenko in due momenti diversi questa testimonianza su Prodi Our Man è Vladimir Bukovsky, un scrittore molto famoso. Negli anni 70 era in manicomi criminali dell'Unione Sovietica e venne scambiato con Luis Corvalan, che era un ministro di Allende ed era nelle carceri di Pinochet. Quindi ci fu questo scambio importante perché ovviamente se ne parlò molto in quei giorni in tutto il mondo. E da allora lui è ovviamente un grande critico del comunismo, dell'Unione Sovietica, eccetera. E quando ci fu diciamo, il golpe e poi il periodo di potere di Yeltsin, si aprirono gli archivi per un po' di tempo e Bukowski è uno dei pochi che ha avuto accesso agli archivi e quindi è una persona di riferimento per tutti coloro i quali fanno poi o vogliono fare delle indagini sull'operato del KGB negli anni scorsi. Quindi Litvinenko ha raccolto questa testimonianza forte. Io chiedo a Bonini, in quella prima lettera, visto che avevate questa testimonianza di Litvinenko, il quale dice nella vostra intervista che non ha mai sentito parlare di Prodi, perché non l'avete tirata fuori, visto che avete la registrazione, quando Gerhard Batten fa questa denuncia pubblica il 3 aprile, se non sbaglio, del 2006 al Parlamento europeo? Queste le mie domande, insomma, a Bonini. Bonini nemmeno un'ora dopo mi risponde dicendo sì, sono io l'autore dell'articolo, non esiste nessuna registrazione. dattilo scritto, il stenografato, scusate, l'intervista, la sera stessa l'ho riportata sul computer. Poi il 4 sono tornati, questo è il 3 marzo, il 4 sono tornati in Italia, ma quella sera ci fu l'omicidio di Calipari. E quindi il palinsesto dei giornali cambiò completamente. Poi la commissione non se ne parlò più, insomma non è stato importante pubblicarla. Questa fu la risposta di Bonini, che mi lasciò esterrefatto, onestamente. Primo perché l'on the record mi sembrava, cioè, se lo scrivi ci deve essere un motivo. E perché lo scrivi? Altrimenti. E il fatto che non lo fosse mi colpì subito e gli chiesi immediatamente il permesso di pubblicare quello che lui mi aveva detto. E lui me lo consentì subito. E così io pubblicai subito nel mio blog questa notizia, che l'on the record, pubblicai il pezzo della sua mail in cui mi raccontava questa cosa. Della intervista a Litvinenko fatta 20 mesi prima non c'era nessuna registrazione. Questa qui è quella fessura, diciamo, che accennavo prima, cioè un vulnus in un disegno quasi perfetto. E pensai di approfondire perché c'era stato bisogno di mettere quell'incipit così chiaro, così netto, che l'espressa volontà dell'interessato. L'intervista è on the record. E quindi cominciai a guardare con un certo occhio un po' diverso quello che avvenne nei giorni successivi.
Sì, perché questo è il primo episodio, nel senso che adesso possiamo verificare se i pulsanti in
Sì.
linea, perché gli faremo subito quella domanda molto interessante. Cioè, succede questo evento, cioè la morte di Litvinenko, combinazione c'è Scaramella, che era uno dei consulenti della commissione Mitrokhin, quindi espressamente nominato da Guzzanti, eccetera, e quindi viene subito utilizzata con questa, come dire, ambiguità della espressa volontà, quasi come a dire c'è un forte richiamo ai fatti, perché c'è una registrazione, la persona si è raccomandata, come dire, che rimanesse questa testimonianza, sulla quale si costruisce, diciamo, l'articolo e tutte le
Sì, ciao
dichiarazioni che
Paolo.
vanno a smontare
Ciao,
questa
dove
cosa.
sei?
Il problema era che questo on the record non c'era più. Quindi,
Ah, ce la fai a fare un intervento di un paio di minuti? Ah, anche adesso se vuoi. Se no, dimmi tu. Ok, chiamami tu quando arrivi. Va bene, d'accordo. Ok, grazie. Ciao, ciao.
ma sta arrivando in albergo?
No, è a Torino, sta andando in una casa, poi quando arriva mi
Ah,
chiama,
ok,
ci dà il
perfetto,
numero
benissimo.
fisso e la chiamiamo.
Quindi stavamo dicendo, questo è il primo tassello, ma fosse finito lì, magari semplicemente un giornalista si potrebbe ipotizzare, ha voluto fare lo scoop, no? Magari arrivare in, come dire, cogliere l'onda, cogliere, diciamo così, l'evento di attualità e vabbè, buttare lì magari anche un'opinione personale. E sarebbe potuta finire lì. Invece iniziano una serie di come dire, episodi che si trascinano fino a gennaio inoltrato, che in qualche modo si agganciano a queste dichiarazioni. Quindi anche Litvinenko, adesso ce lo spiegherà meglio Gabriele, chiama in causa in questa ipotetica intervista altre persone che avrebbero assistito e comunque avrebbero potuto confermare le sue dichiarazioni. Compaiono interviste nei giorni successivi a queste persone, compare, diciamo, visto che poi nell'occhio del ciclone, nel mirino era finito Scaramella, in quanto addirittura inizialmente viene, come dire, sospettato di aver addirittura avvelenato lui, Litvinenko, quindi si comincia con, tra virgolette, una seconda opera, cioè di andare a prendere l'anello, tra virgolette, debole di questo collegamento, perché l'obiettivo era poi, che si concretizza alla fine, era, come dire, in qualche modo costruire quel quadro che portasse al perché c'era stata quell'onde record, diciamo, mancato, che si concluse tutto quanto a fine gennaio con addirittura la pubblicazione, non si è capito da dove sono uscite, delle trascrizioni di intercettazioni, se non ho capito
Le
male.
intercettazioni sono a fine novembre, a gennaio c'è la pubblicazione del dossier Prodi, cosiddetto dossier
Ah sì,
Prodi.
quindi diciamo una serie, questo per dire. Adesso ce lo spiega meglio capire. Se fosse un episodio singolo, vabbè, può essere un errore, può essere qualsiasi cosa, ok. Nel momento in cui da questo episodio si alza un coro, comincia a diventare un qualcosa che comincia ad avere una forza mediatica, che non è quella di un blog, è quella del Repubblica, è quella del Sole 24 Ore, cioè di come dire, armate dell'informazione, non semplicemente, insomma, dei singoli soldati col fucile, che quindi creano, come dicevamo prima, nell'immaginario collettivo quel passaggio necessario affinché comunque c'è quella forte impronta. Io faccio un esempio recente che, tra virgolette, che riguarda un pochettino più le mie vicende. C'è qualche tempo fa, avete probabilmente sentito che su Dell'Anza uscì una notizia relativamente a Battisti, che la Carla Bruni addirittura avrebbe chiesto al presidente brasiliano di non estradare Battisti a nome del Presidente, eccetera, e si è che lei non ha mai replicato, ma si era scatenata un susseguirsi, ah sì, perché anche nel caso della Petrella, la sorella della Bruni, che era, si è scatenata tutta una serie di cose. Va da Fazio, io ricordo perché ho pubblicato sul mio blog proprio il pezzetto, Fazio, perché era proprio di attualità la cosa, a parte farla cantare, proprio parte tutte queste cose qua, chiaramente molto imbarazzato, dice, senta, io le devo fare una domanda perché insomma in qualche modo non posso sottrarmi, e le chiede, ma è vero che lei ha fatto questa opera di, come dire, di pressione? No, ma io, dice lei, non so come sia potuta neanche uscire una notizia del genere, è assolutamente inventata, io non mi sarei mai permessa, eccetera. Resterà il fatto che qualcuno fra qualche mese, magari si tornerà a parlare del caso, perché la Carla Bruni nell'immaginario collettivo comunque rimarrà, perché c'è stato questo tam tam, che è la Carla Bruni, eccetera. Ora non sapremo mai, perché l'interessato smentisce, gli altri confermano e dicono che qualcuno gliel'ha detto, qualcuno molto vicino, non si saprà mai. Ma l'opera di passaggio mediatico, diciamo così, si è compiuta. In questo caso, questa lunga serie, della quale adesso ci cercherà di, come dire, fare un sunto Gabriele, ti porta evidentemente appunto al compimento di un passaggio mediatico, fondato tutto su, fondamentalmente, non dico un errore, ma un'imprecisione che metterebbe addirittura gli stessi fatti da cui nasce tutto il resto in discussione.
Adesso infatti elencherò brevemente una timeline di quello che avvenne da quel 26 dicembre, del 26 novembre 2006. Quindi, 23 novembre muore Litvinenko, il 26 novembre Repubblica, che è, diciamo, la corazzata d'avanguardia di questa operazione, pubblica queste due interviste devastanti, di fatto postume, una postuma realmente perché l'intervistato è morto, e l'altra devastante, mettendo in evidenza l'operato al limite della legalità, anzi nella piena illegalità, della commissione, dei lavori della commissione, o meglio, di come il suo presidente Paolo Guzzanti, attraverso anche l'operato del suo consulente Mario Scaramella, ha operato. Il 30 novembre del 2006, quindi 4 giorni dopo, sul Corriere della Sera, quindi capite che si sta ampliando
La cassa di risonanza.
la gamma delle artiglierie che cominciano a sparare, perché poi chiaramente il giorno dopo tutti i giornali riprendono la notizia, ma andiamo a vedere dove nascono le notizie fondamentali. Il 30 novembre il Corriere pubblica delle intercettazioni che sono state effettuate un anno prima su Mario Scaramella, intercettazioni di telefonate che Mario Scaramella fa a Paolo Guzzanti. Notate una cosa, dunque Mario Scaramella non ne abbiamo parlato, diciamo, se ci sarà modo e tempo ne parleremo un attimo perché è un caso molto molto importante e delicato. Mario Scaramella all'epoca è un giudice onorario al Tribunale di Ischia, è una persona che ha un curriculum professionale molto ricco, Tant'è vero che è stato segnalato da un magistrato, Lorenzo Matassa, altro consulente della commissione Mitrokhin, e tutti i membri della commissione, cioè i parlamentari della commissione, l'hanno votato accettandolo, diciamo, come consulente esterno. Quindi una persona che aveva la stima di tutti i rappresentanti. È quindi un giudice e Guzzanti è un parlamentare, è un senatore. Voi sapete che le intercettazioni dei deputati non sono possibili, dei deputati, dei parlamentari, deputati e senatori, che vanno fatte delle richieste particolari per intercettarli, possono avvenire casualmente, perché se si sta intercettando legalmente un manigoldo e questo qui per qualche motivo chiama un senatore, è chiaro che si intercetta anche il senatore, però devono essere casuali. Le intercettazioni di Guzzanti sono 130, quindi non sono casuali. È chiaro che se si intercetta una persona, che tra l'altro ha un mandato parlamentare, cioè Scaramella, che ovviamente deve parlare con diciamo, il suo referente all'interno della commissione, è un modo, diciamo, elegante neanche tanto per intercettare in realtà il deputato, cioè Guzzanti. Quindi il 30 novembre escono stralci di queste intercettazioni, dove ovviamente si parla del famoso caso di Prodi Our Man, cioè nel senso che Scaramella dice: io sto raccogliendo queste testimonianze e, in soldoni, e Guzzanti gli dice: ma hai dei documenti? No, non li ho documenti. Allora non me ne frega niente, io, cioè, se non abbiamo dei documenti non ci interessa. Se uno dice una cosa, come possiamo verificarla? Ecco, tenete conto che quel generale Trofimo, al quale Litvinenko aveva detto: voglio andare in Italia, non ci andare, lì ci sono tanti nostri agenti, tra cui è un nostro uomo, che non vuol dire agente, no? Potrebbe essere anche un contatto, insomma, il nostro uomo è Romano Prodi. Quel generale Trofimo qualche mese dopo viene ucciso sotto casa, che sta rientrando con la moglie, quindi è anche un testimone che non può più parlare nemmeno lui. Quindi Guzzanti sostanzialmente in quelle intercettazioni sostiene, cioè, io non me ne faccio niente, anche con un linguaggio colorito di queste intercettazioni, cioè di queste testimonianze che mi porti te, io voglio dei documenti. Questa è la sostanza del 30 novembre. Il 6 dicembre su Repubblica esce un'altra intervista fondamentale in quest'opera di smantellamento della commissione Mitrokhin e del duo Guzzanti-Scaramella. L'intervista è a Oleg Gordievsky, cioè quel ex colonnello del KGB scappato in Occidente, che è uno dei testimoni della dichiarazione di Litvinenko su Prodi. Anche questa intervista è ovviamente un colpo alla commissione. Il 9 dicembre del 2006 c'è un'altra intervista, questa volta a Vladimir Bukovsky, cioè a quell'altro personaggio a cui Litvinenko aveva fatto quelle dichiarazioni in momenti diversi rispetto a Oleg Gordievsky. E anche Vladimir Bukovsky spara contro Guzzanti, contro Scaramella in maniera devastante. Io, dopo questo passaggio, mando un'altra mail a Bonini, chiedendo se almeno tra l'altro esprimendo il mio sconcerto del fatto che non esistesse la registrazione, malgrado Manzarek, che lui aveva detto, della dichiarazione, dell'intervista di Litvinenko. Gli chiedo se almeno le interviste, le telefonate, perché sono interviste telefoniche, a Gordievsky e a Bukowski sono registrate. E lui candidamente mi dice che non ci sono neanche quelle registrazioni lì. Tenete conto che io, ovviamente, leggendo molto Bonini, avevo ritrovato, poi lo riporto, un articolo dove Bonini e D'Avanzo fanno una lezione di giornalismo, perché loro avevano contribuito anche in parte al discorso dei lavori della commissione, cioè dei lavori della commissione Telecom Serie e così via. Durante, cioè in un articolo che parlava di quell'argomento, loro fanno una lezione di giornalismo dicendo come deve fare il vero giornalista, cioè registrare tutto, tirare giù un assunto dell'intervista, farla vedere all'interessato che l'approva o meno. Quindi loro sanno come si fa. Mi sembrava strano che non l'avessero fatto in questo caso, dove stavano emergendo delle cose molto importanti. Quella fondamentalmente fu l'ultimo contatto con Bonini, perché le mie mail successive non mi rispose più, perché aveva capito che io avevo interpretato questo atteggiamento in maniera negativa e stavo cercando di andare a fondo, e questo probabilmente non gli andava più bene di parlare con me. Il 24 dicembre, la vigilia di Natale, Scaramella torna dall'Inghilterra, dove è stato in ospedale perché è contaminato, come probabilmente centinaia di turisti e cittadini di Londra che quel primo novembre sono passati nel sushi bar all'Hotel Millennium, dove era avvenuto in realtà l'avvelenamento di Litvinenko. Non è stato avvelenato col polonio nel sushi bar, è stato avvelenato nell'albergo, il Millennium Hotel, dove aveva incontrato dei suoi connazionali. Tre connazionali russi, uno dei quali è considerato il killer da Scotland Yard, che si chiama Lugovoi, e adesso è un membro della Duma, quindi un deputato del Parlamento russo. E quindi Scaramella è contaminato dal polonio, così come tanti altri turisti e cittadini.
No, perché è una cosa simpatica, hanno ricostruito gli spostamenti di Litvinenko e quindi hanno escluso anche che Scaramella l'avesse avvelenato, perché con il rilevatore Geiger hanno trovato le tracce di polonio che erano ancora tutte su tutti i luoghi che lui aveva frequentato, quindi diciamo
Sì, no,
probabilmente.
compresa la stanza dove era avvenuto l'avvelenamento all'Hotel Millennium, bevendo il tè, perché tra l'altro Litvinenko era anche astemio. Ecco, il 24 dicembre Scaramella rientra in Italia, è stato anche interrogato da Scotland Yard, che ha raccolto la sua testimonianza e l'ha, diciamo, congedato con un encomio per il contributo che ha dato alle indagini. Scende dalla scritta dell'aereo e viene arrestato. Viene arrestato per quale ragione? Per quale motivo? E lì c'è un'altra grandissima, oltre a un caso, diciamo, giudiziario, secondo me, delicatissimo, e che da certi punti di vista è uno scandalo per come è stato trattato dai giornali, dall'opinione pubblica, dalla televisione, perché in uno stato di diritto si dovrebbe operare diversamente. Ma è anche un caso, diciamo, eclatante di come quell'arresto e la vicenda di Scaramella viene trattata nei mesi e anni successivi. Perché viene arrestato? Allora, Scaramella, nell'ottobre del 2005, quindi più di un anno prima, mentre lavorava per la commissione, quindi voi sapete che le commissioni parlamentari hanno i poteri della magistratura, fanno delle indagini, possono interrogare come i magistrati. Lui aveva un mandato parlamentare per fare delle indagini. Lui, quando raccoglieva delle testimonianze, le portava, raccoglieva delle notizie di reato, le denunciava. Lui, nell'ottobre del 2005, sempre su segnalazione di Litvinenko, aveva denunciato ai carabinieri di Napoli, perché lui è napoletano, l'arrivo in Italia di un furgone con delle armi proveniente dall'Ucraina. Armi che erano destinate a un personaggio che viveva a Napoli, un certo Oleksandr Talik, ex spia russa, anche se ucraino di nascita, clandestino in Italia. Lui fa questa denuncia nell'ottobre del 2005, quindi i carabinieri vanno, perché lui dà delle indicazioni esatte, vanno, trovano a Teramo questo furgone, lo perquisiscono e trovano due granate all'interno del furgone. Ovviamente arrestano i quattro ucraini che erano sul furgone e li mettono in galera. Quindi lui fa una denuncia, viene trovata la cosa, lui viene arrestato nella sera del 24 dicembre 2006 con l'accusa di calunnia nei confronti di questo Talik. Voi sapete che la calunnia è il reato per cui io accuso Manlio di un reato sapendo che non l'ha fatto, quindi io creo le condizioni per accusarlo. Quindi ci deve essere una mia denuncia, non è un reato d'ufficio o altro, cioè ci deve essere una denuncia quindi di una persona, del reato contestato a una persona, che si evidenzia che questo reato non l'ha commesso, o addirittura è stata la persona che ha calunniato a predisporre tutto perché questo venga accusato. Quindi viene messo in carcere con questo reato. I giornali cominciano a parlare di calunnia nei confronti di Prodi. Quindi già nessun giornalista che si prende la briga, l'abbiamo fatto noi nel nostro blog, di prendere contatto con il, nel marzo successivo, con il, l'avvocato di Scaramella per farci mandare i capi di imputazione effettivi che erano mossi e che tenevano in carcere questa persona. Viene messo in isolamento. Dopo 3 mesi che è in isolamento, scadono i termini di custodia cautelare, viene raggiunto in carcere da un secondo mandato di cattura per traffico d'armi. Cioè, se hai calunniato Talik, sicuramente hai organizzato tu l'arrivo in Italia del furgone con le armi. Quindi altri 3 mesi di isolamento, ai termini dei quali viene messo agli arresti domiciliari. Scaramella verrà rilasciato nel febbraio del 2008, quindi si è fatto 1 anno e 2 mesi di carcere. L'11 gennaio del 10 gennaio e 11 gennaio del 2007, con Scaramella in carcere, sul Sole 24 Ore, quindi Repubblica, Il Corriere, Il Sole 24 Ore, esce un servizio di 2 giorni su 2 pagine, che è la Bibbia della demolizione professionale e umana di Mario Scaramella. Il giornalista Gatti percorre il curriculum professionale di questa persona e lo espone al pubblico ludibrio. Questa persona ha millantato di avere degli incarichi all'Università di Napoli, all'Università in Colombia. Insomma, è un quadro veramente impressionante che evidenzia la millanteria guascona e napoletana tipica, no? Sembra una macchietta napoletana anche nel nome, di questa persona che ovviamente è in carcere, non si può difendere e viene trattato in questa maniera con 2 servizi del Sole 24 Ore in 2 giorni, 10 e 11 gennaio 2007, scusate. Lo stesso 11 gennaio 2007, Repubblica, sempre Bonini ed Avanzo, pubblicano i contenuti di un dossier che è stato trovato nel PC di Scaramella l'8 gennaio, quindi 3 giorni prima, che è stato ovviamente sequestrato, in cui c'è un file in inglese, tra l'altro, non si capisce per quale ragione, perché la lingua principale di Scaramella è il napoletano, poi c'è l'italiano, scherza, parla l'italiano perfettamente, un documento, un file, in cui ci sono delle informazioni, delle notizie su Prodi, incentrato su Prodi, che Repubblica presenta come il dossier Prodi, cioè come se Scaramella stesse appunto raccogliendo un dossier improprio su Prodi da consegnare poi alla Commissione e fare tutto quello che c'è. Questo quindi nel giro di 2 mesi e mezzo, 3 mesi, c'è questa sequenza, questo crescendo di scariche di artiglieria sulla Commissione Mitrokhin, su Guzzanti, su Scaramella, che vengono quindi esposti a un fuoco a cui uno non può rispondere e l'altro si dimena in maniera, diciamo, come può, e cioè Guzzanti, ma lo fa nel suo blog, nei giornali non trova spazio se non le accuse che riceve. Ecco, io a quel punto cosa faccio? Avendo scoperto che le interviste non sono registrate, mi pongo il problema se sono vere. Litvinenko non posso più in qualche modo contattarlo. Provo a contattare tutti gli altri interlocutori di Bonini ed Avanzo, e cioè Limarev, Gordievsky e Bukowski. E nel giro di 2 mesi, fino a febbraio 2007 concludo, diciamo, l'inchiesta, sono riuscito a mettermi in contatto con tutti questi 3 personaggi. E da loro, Limarev non esattamente, nel senso che con lui ho avuto uno scambio di mail, ma poi lui diciamo, ha operato a prescindere dal mio intervento, perché Guzzanti, subito nei primi giorni di gennaio, tra Natale e gennaio, andò in Francia e in Inghilterra. Andrò a incontrare Limarev, perché Limarev ha sostenuto che aveva incontrato Guzzanti un paio di volte durante i lavori della Commissione, e l'aveva visto appunto parlare con Cinei, insomma tutta una serie di cose che aveva indotto quella inchiesta ministeriale di Amato, che poi si era conclusa ovviamente con una diciamo archiviazione, non esisteva questo servizio segreto, queste operazioni illegali, ma mentre i giornali, quando Amato apre l'inchiesta interna al Ministero, sparano in prima pagina che il ministro indaga sulla Mitrokhin, e quindi anche una cosa impossibile, la Mitrokhin è un'espressione del Parlamento, un ministro non può indagare sul Parlamento. Quindi era una indagine interna ai ministeri se degli apparati dei ministeri avevano operato in maniera illegale con Guzzanti nella Mitrokhin. Quando il discorso viene archiviato, le notizie sono dei trafiletti minimi che nessuno vede. Quindi il messaggio che è passato è sempre quello iniziale. Quindi quando Guzzanti va e incontra Limarev e registra tutto, Limarev gli dice: no, è vero, mi sono sbagliato, io non ho incontrato te, avrò incontrato un tuo sosia. Quindi questo per dire anche il personaggio e le persone, insomma, con cui si aveva a che fare. Viceversa, i miei contatti che riesco a istituire con Oleg Gordievskij e poi con Bukowski sono determinanti per capire che tutta quell'operazione era in realtà fondata sul nulla. Io mando a Gordievskij, di cui riesco a trovare le mail con delle cose che non posso dire, ma che comunque viceversa Bukowski, essendo uno scrittore, è un po' più facile perché ha pubblicato anche in Italia, quindi attraverso l'editore è stato più facile. E io mando a loro le interviste tradotte, le interviste di Repubblica tradotte nel mio sgangherato inglese, e ponendo loro una serie di domande perché mi sembravano in contraddizione con una serie di fatti. Gordievskij mi mandò una mail molto breve, rapida, che posso anche cercare e leggere, in cui mi dice che fondamentalmente l'intervista di Repubblica è una falsificazione al 90%, e che Repubblica è the mouthpiece of KGB, cioè il portavoce del KGB in Italia, questo secondo Gordievskij. Bukowski fa una cosa ancora più importante. Io gli scrivo, non mi ricordo se lui mi risponde il 18, ecco, tra l'altro la sera prima di ricevere la risposta di Bukowski, io ero andato a Milano per lavoro e la sera c'era una conferenza di Guzzanti a Milano, che io non conoscevo personalmente, ci eravamo scritti, litigato, eccetera, e lo andai a trovare, cioè andai a questa conferenza e mi ricordo, mi presentai dicendo che ero il sosia di Paradisi, perché volevo scherzare sul fatto che in quei giorni si parlava che lui aveva un sosia che andava in giro per i servizi segreti, come diceva, insomma, Limere. E la mattina dopo, tornando a Bologna, trovai nella posta la mail di Bukowski, che io anche lui avevo mandato un'intervista tradotta e una serie di domande, e lui mi risponde,
Questo è interessante.
dicendo: le basta questo? E mi allega la mail che un'ora prima, 2 ore prima, aveva spedito a Bonini. È una mail in 9 punti, mi sembra 8-9 punti, in cui è una smentita drastica, totale, all'intervista che gli avevano pubblicato, con delle parole fortissime, ma lui.
A te risponde: c'è un numero di cose in questo testo, cioè l'intervista, che non ho certamente mai detto, e molti altri punti sui quali le mie parole sono state prese fuori contesto e quindi assumono un significato così diverso. Nell'insieme, sia i fatti in questione che le mie opinioni sono state seriamente travisate in questo testo.
E poi seguono 9 punti
Sì.
molto articolati in cui lui dice tutte queste cose. Voi sapete che c'è una legge che prevede che se un giornalista fa un'intervista a una persona e poi questa persona manda una smentita formale, il giornale è obbligato a pubblicarla, col diritto al giornalista di replicare, a quel punto anche senza più contraddittorio, dicendo: io confermo tutto quanto, al limite, no? Ovviamente quella smentita di Bukowski non ha trovato neanche un rigo di spazio nella Repubblica, né quel giorno né nei giorni successivi. Tant'è vero che io poi, questo ne chiesi conto scrivendo al direttore di Repubblica, Ezio Mauro, raccontando e allegando tutto quello che era stata la mia inchiesta, le mie ricerche, le risposte dirette che avevo avuto da Gordievskij e da Bukowski, ma anche Ezio Mauro non ha mai risposto a questa iniziativa, a questa cosa. Questo, ecco, la mia inchiesta quindi è arrivata alla fine. Poi è ricchissima di altri particolari, perché sulla vicenda Bonini e poi anche Travaglio, Marco Travaglio, come sapete, ha una fama di un giornalista che parla, che fa cantare le carte, anche una rubrica su Repubblica si intitola Carta Canta. È una persona che parla portando documenti, sentenze, eccetera. In realtà, diciamo, il suo modo di fare giornalismo è tale per cui addirittura ha avuto una strigliata tremenda dallo stesso D'Avanzo, quindi quasi una lotta intestina tra, non posso dire manipolatori, ma insomma, giornalisti che hanno fatto, perlomeno hanno compiuto in questa vicenda, secondo me, degli errori di metodo, perlomeno, non volendo vedere, non avendo elementi per dire che dietro ci sia chissà quale disegno. Però di fatto io ho raccolto queste testimonianze dagli interessati, che sono testimonianze che evidenziano delle manipolazioni di parole, di interviste, che avevano l'unico e hanno avuto l'unico effetto di screditare completamente i lavori di una commissione, delle persone fisiche, cioè Mario Scaramella e Paolo Guzzanti in particolare, e i lavori della commissione. Prima di tornare, magari poi lasciamo anche se volete fare qualche domanda, Mario Scaramella è un caso molto, molto delicato e molto, molto triste, secondo me, in una democrazia degna di questo nome. Ritengo che le accuse per cui lui si è fatto un anno di carcere, perlomeno le accuse ufficiali, poi magari i magistrati gli volevano contestare altre cose, ma non avevano elementi per contestarglieli e si sono attaccati a questi reati contestati, per i quali lui ha patteggiato per uscire dopo un anno e 2 mesi, 4 anni di carcere, 4 anni e qualche mese, avendo trascorso più di un anno in carcere con l'indulto, è uscito. Quindi lui ha fatto quel patteggiamento, che non è un'ammissione di colpa, anche diciamo, dal punto di vista giuridico un patteggiamento non è considerato come un'ammissione di colpa, lui l'ha fatto semplicemente per uscire, perché dopo un anno era stremato. Voi vi siete accorti se qualche giornalista, qualche televisione ha cercato di raccogliere la sua testimonianza? Io ho visto che sono andati a intervistare Bilancia, cioè i criminali più efferati, no? Per raccogliere il loro punto di vista, cos'hai fatto, perché l'hai fatto, no? Anche dal punto di vista umano, non tanto nell'entrare nella vicenda, ma capire il dramma di questa persona che ha visto la sua vita distrutta. L'obiettivo di questa persona adesso è quello di ricostituirsi una credibilità per i suoi figli, perché se voi andate su Wikipedia e digitate Mario Scaramella, viene fuori quello che ha scritto Gatti sul Sole 24 Ore. Non viene fuori che lui, durante i governi dell'Ulivo, aveva degli incarichi ministeriali dal Ministero dell'Ambiente. Quindi non è che era una persona che aveva una credibilità solo in un'area politica e non nell'altra. Cioè era una persona che ha una professionalità molto, molto forte, ma non viene fuori. Viene fuori quello che è stato scritto di lui. Nessuno che sia andato a cercare questa persona. Questa persona che per ovvie ragioni deve tenere un profilo basso e lo sta facendo. Tra poco probabilmente partirà un processo importante a Rimini, sempre per testimonianze raccolte da queste persone e denunciate, sempre per traffici di armi, ma cose che insomma eventualmente si vedranno nei prossimi mesi, non sto qui a parlarne, però da quando è stato arrestato nessuno ne ha più parlato. E questo credo che sia comunque un atteggiamento che, non ci, che non, un paese civile non dovrebbe permettersi, cioè l'informazione deve essere fatta sempre, anche quando si va a cercare di capire le vicende che hanno travolto una persona.
Voi direte cosa c'è a che fare con gli anni 70 e tutto questo racconto e questo libro. No, vi sono una cosa della quale non parliamo perché sarebbe la scuola spiritica di Prodi, che si parla anche nel libro, perché Guzzanti, come sapete, si è particolarmente, come dire, non accanito, ma insomma
Confermato.
è fermo come posizione sul fatto che Prodi abbia fatto passare questa informazione proveniente appunto dal KGB per far scappare le Brigate Rosse da Via Gradoli, eccetera. Ma c'è un'altra cosa molto importante che ha a che fare con Bologna, nel senso che sempre applicando questo metodo e quindi incrociando delle, come dire, delle vicende importanti della nostra Repubblica, Gabriele nell'estate scorsa, mi sembra, ero
No, è stato 2016.
2007,
Cioè, anche
Diciamo si imbatte nella vicenda della strage di Bologna perché riemerge la figura di questo Cram, che era un terrorista legato insomma alle cellule rivoluzionarie tedesche che facevano capo a loro volta a Carlos, che era tracciato da Bologna la notte tra l'1 e il 2 agosto del 1980. E dicevamo prima, o meglio, abbiamo parlato prima del fatto che il fatto possa essere per un errore di metodo, per una mala fede, non siamo qui a giudicare, perché qualcuno ti consiglia male, eccetera, da giornalista. Ma in questa vicenda di Cram, voi sapete, per la strage di Bologna sono stati condannati in via definitiva Mambro e La Fioravanti, forse anche, no,
anche
anche
Ceretti.
Giavardini, e se ne è occupata anche la commissione Mitrokhin. E nella commissione Mitrokhin c'è una relazione parlamentare di minoranza, credo, no? Che all'epoca era il centro, ovviamente centro-sinistra nella Mitrokhin, nella quale si parla della vicenda Cram. Il tutto parte perché? Perché arriva Cram in Italia l'1 agosto, arriva a Chiasso alla frontiera e siccome era una persona segnalata viene subito fermata, viene, diciamo, controllata, eccetera, viene fatta ripartire. E la procedura prevedeva che, ovviamente, essendo trattandosi di persona segnalata, le autorità dicessero all'Italia: guarda che sta entrando questa persona, ti sto segnalando, eccetera. Per questo inconveniente, Cram, che disse di essere venuto in Italia per incontrare a Milano una sua ex amica conosciuta a Perugia, lui è da Perugia, deve cambiare i suoi piani, non fa tempo ad arrivare a Firenze, dove sarebbe stata la nuova meta, e passa da Bologna, arriva infatti all'1 e qualcosa di notte, si ferma, poi c'è tutto il suo racconto della mattina che arriva alla cosa di Bologna, e c'è un telex che lui ha recuperato della polizia di frontiera di Chiasso, in cui si ricostruisce, diciamo, questo momento, questo frangente che è durato circa un'ora e mezza, dell'entrata di Cram, di questa perquisizione e poi del, tra virgolette, rilascio, chiamiamolo così, nel senso del lascia passare, con l'avviso, appunto con questo telex, alle autorità italiane. Nella commissione, nella relazione quindi di minoranza, c'è una forte alterazione di quello che era contenuto in questo telex, per avvalorare il fatto, addirittura Cram in un'intervista successiva, non dice neanche sì, io ho fatto questo, no, come c'è scritto nella commissione, nella relazione di minoranza della commissione di Mitrokhin, sì, io sono arrivato a quell'ora, ho fatto quello, eccetera. Quindi il fatto, quindi il metodo, non è soltanto, come dire, l'errore sul fatto sul metodo, una prerogativa diciamo, del mondo dell'informazione, ma probabilmente è un qualcosa di molto più, come dire, permeato, tra virgolette, nella nostra società. E da questa sua inchiesta, e qui chiederei prima di vedere se ci scusate e poi di passare la parola.
Ha detto che mi chiama lui,
Allora, ah, ok. Ah, no,
penso.
pensavo che era lui,
No,
siccome mi
no,
sento
no, non era lui.
squillare. Ne è nata un'interrogazione parlamentare. Cioè, da questo suo, come dire, procurarsi il telex e mettere, come dire, nero su bianco una serie di errori e di mistificazioni che c'erano state nell'interpretazione, ne è nata una commissione, una, no, tre forse, tre interrogazioni parlamentari, che quindi ci fanno capire come, applicando il metodo, sia possibile, come dire, smascherare una serie di problemi anche su vicende molto lontane.
Sì, ecco,
Perché il fatto non è soltanto il fatto che accade oggi, è anche il documento, ovviamente.
su questa vicenda devo fare una premessa molto importante perché alla fine della inchiesta, su cui poi torno per chiudere con un paio di osservazioni, attorno al mio blog si era creato una certa attenzione, addirittura degli articoli avevano più di 1.000 commenti, quindi le discussioni erano diventate abbastanza importanti. Il lavoro che stavo svolgendo cominciava a, ovviamente Guzzanti lo apprezzò molto. A un certo punto dopo che io avevo scoperto che la prima intervista non era on the record, lui mi scrisse in privato dicendo che adesso cioè, era molto, cioè, mi diceva grazie per questo intervento perché aveva aperto uno spiraglio di chiarezza in quello che stava avvenendo. E ovviamente quando io portai avanti assolutamente in proprio, ecco, questo è molto importante. Guzzanti, con lui c'è un bellissimo rapporto di amicizia, non è mai intervenuto né su questa mia inchiesta né tantomeno sul lavoro che abbiamo svolto dopo. Avete notato che ho detto mia inchiesta e lavoro che abbiamo svolto dopo, perché appunto un gruppo di persone che aveva cominciato a frequentare questo mio blog, queste discussioni, eccetera, è diventato un gruppo importante col quale non potevo più non condividere certi studi, certe ricerche, perché alla fine, come del resto Manlio lo sa meglio di me, questa passione diventa una ricerca vera e propria, perché si tratta di cercare documenti, di fare considerazioni, di cercare persone, quindi diventa un vero e proprio lavoro. Quindi io ho condiviso, ho allargato a delle persone che guardate, le amicizie su internet a volte sono più forti di quelle personali, perché nei rapporti diretti, personali, ci sono dei filtri sociali, no? Che sono poi anche quelli che reggono la convivenza civile, no? Perché se ognuno facesse quello che è nel suo istinto non si vivrebbe. In rete questi freni non ci sono inizialmente, quindi ognuno dà il meglio e il peggio di sé. Però dall'altra parte forse la persona ti conosce meglio. Quindi alla fine diciamo, le conoscenze che avvengono in rete e che si sviluppano su questo tipo di lavoro forse sono anche più forti di tante, anche perché se uno fa amicizia col suo compagno di classe, perché si sono trovati lì, perché qualcuno li ha obbligati ad andare lì. In rete uno va dove vuole e incontra le persone che vuole, se non gli piace un ambiente va da un'altra parte, quindi non c'è neanche la costrizione del luogo, il caso che porta. Quindi le persone con cui mi sono incrociato, e in particolare sulla vicenda Bologna va citato François de Kengo de Tonquédec, che non è uno pseudonimo, è il suo vero nome, è di origine bretone, è stata la persona che diciamo, ha avuto a un certo punto l'intuizione finale, che ha scoperto questa cosa che ha accennato Manlio e che poi ritorno brevemente perché sarebbe molto lungo ma è molto importante. Quindi il lavoro successivo e quello che stiamo portando avanti è diventato un lavoro collettivo, quindi non c'è più solo, diciamo, la mia intraprendenza come poteva essere stata in questa vicenda raccontata nel libro, c'è un lavoro di gruppo. Comunque fatto sta che attorno al 2 agosto, da 31 anni, da 30 anni, intorno al 31 agosto, al 2 agosto riparte quasi sempre da tanti anni una rievocazione della strage di Bologna. È quasi un rito, per cui anche le celebrazioni del 2 agosto a Bologna, come sapete, tutti gli anni ci sono contestazioni, contestazioni dei ministri che vanno a parlare, insomma è una cosa che si ripete ormai in maniera anche stucchevole, però sicuramente i giornali cominciano a parlarne. Ecco, cosa successe nell'agosto del 2007? Il primo agosto, sul Manifesto, esce a firma di Guido Ambrosino un'intervista a Thomas Kram. Thomas Kram, come ha accennato Manlio, è un terrorista tedesco delle cellule rivoluzionarie che la sera del 1 agosto aveva dormito, 1980, aveva dormito a Bologna. Da quel momento di Kram si perdono le tracce ed era riemerso in Germania nel novembre-dicembre del 2006, quindi pochi mesi prima. Tra latitanza, insomma, oblio, questa persona era sparita, era ricomparsa e Guido Ambrosino era andato a intervistarlo proprio sulla sua presenza inquietante quella notte a Bologna. L'intervista di Ambrosino è molto ampia e molto articolata. Comunque il punto saliente è che a un certo punto Kram racconta appunto il suo arrivo in Italia quel giorno. Lui era venuto in Italia per incontrare un'amica che abitava a Milano, lavorava a Milano, che aveva conosciuto per motivi di studio a Perugia. Quando arriva a Chiasso la mattina del 1 agosto, siccome era iscritto nella rubrica di frontiera, viene identificato, fermato, perquisito e poi rimesso in treno per andare a Milano, che era la destinazione perlomeno del biglietto ferroviario che lui aveva. Lui dice che quella sera si era fermato a Bologna proprio perché questo contrattempo alla frontiera l'aveva costretto a rivedere completamente i suoi piani, i suoi programmi, doveva andare a Firenze. Questa era una novità che era emersa in quell'intervista, nessuno aveva saputo prima questa vicenda. Arrivando tardi a Bologna, sarebbe arrivato a Firenze molto più tardi, forse non c'erano nemmeno più treni, si era fermato e aveva pernottato a Bologna. Poi raccontava come era andata la mattina del 2 agosto, quella della strage. Lui aveva pernottato in un hotel che si chiama Hotel Centrale, che è esattamente nel centro di Bologna, praticamente a ridosso di Palazzo Accursio, che è il palazzo del comune, vecchio palazzo del comune, in Piazza Maggiore a Bologna. Quella mattina si era svegliato tardi, aveva fatto colazione e poi tranquillo aveva fatto la sua passeggiata lungo una strada che dalla Piazza Maggiore porta alla stazione, che si chiama Via dell'Indipendenza. Arrivato in fondo a Via dell'Indipendenza, aveva notato nel piazzale della stazione, che si intravede sulla sinistra, movimento, macchine, gente, sirene e via dicendo. Per paura di essere di nuovo riconosciuto, fermato, eccetera, decide, questo è quello che racconta, di prendere un taxi e di farsi portare alla stazione delle Corriere e proseguire il suo viaggio per Firenze. Quando io leggo questa intervista, qualche giorno dopo il 1 agosto, perché me la segnala questo François de Kengo de Tonquedec, e che io poi giro a quel signore lì, che è uno dei ragazzi del gruppo, ragazzi, insomma.
Grazie, grazie.
E così via. Gli dico: guarda François, adesso la guardiamo bene, ma mi sembra che ci sia prima di tutto una cosa insostenibile, perché in fondo a Via Indipendenza, nel punto in cui lui diceva di essere e dove vedeva la stazione, c'è esattamente la stazione delle Corriere. Quindi uno prende il taxi per andare dove già si trova? Questo era, non dico che anche questo era, diciamo, la screpolatura di un meccanismo, però sicuramente era una cosa abbastanza strana. Ma la cosa più strana ancora, e che la faceva pensare, era che questo signore diceva: io sono arrivato tardi, cioè mi sono dovuto fermare a Bologna, quindi la ragione del suo ritardo non la diceva, cioè la diceva lui, ma per diciamo
induzione,
renderla ancora più forte, diceva come scrivono i commissari di minoranza nella relazione di minoranza della Mitrokhin. Cioè l'hanno già detto anche loro che io sono arrivato tardi perché mi hanno fermato a Chiasso. Allora a quel punto siamo andati a rileggerci attentamente che cosa scrivono i commissari di minoranza nella relazione della Mitrokhin, quella finale. La relazione finale di maggioranza, cioè quella del presidente Guzzanti e dei deputati di centrodestra, viene depositata il 15 marzo del 2006. Quella di minoranza viene depositata il 23 marzo del 2006, quindi non subito, non contemporanea. Questo perché, poi avendo parlato con molti consulenti della commissione, è emerso, c'era anche un gioco tra i vari consulenti, i vari commissari, di cercare di capire che cosa aveva fatto uno, perché quando un commissario, un consulente, chiedeva di fare una determinata operazione, tipo andare alla Procura di Bologna, come fece Giampaolo Pellizzaro, per visionare i documenti di quel 1 agosto. Doveva ovviamente avere il mandato, diciamo, dal deputato della commissione, fare domanda, depositare la domanda in segreteria, cioè c'era tutta una procedura formale, giustamente, che segue un po' tutto il percorso dei lavori della commissione. E lui dice, lui, ma non solo lui, altri, diceva che c'era anche un gioco per cui magari anche consulenti dell'altra parte cercavano di capire cosa avevano cercato quelli, cosa avevano trovato, cosa. Quindi c'è un po' questo gioco. Ecco, non è banale che prima esce quella di maggioranza e dopo quella di minoranza di relazione, perché la questione Bologna e questione Cram viene trattata anche nella relazione di maggioranza, ma in maniera molto superficiali. Questo perché altri documenti, tra l'altro probabilmente presto uno di questi verrà pubblicato dallo stesso editore di questo oggetto che poi vi lascio, una relazione molto precisa sull'operato di Separat, che era l'organizzazione di Carlos, cioè quel terrorista venezuelano braccio armato dei palestinesi negli anni 70 e 80 in Europa, cioè quello che faceva le operazioni sporche per i palestinesi, tipo l'attentato all'OPEC del 75 a Vienna, e attentati dinamitardi, insomma, personaggio che poi adesso è in galera da 15 anni in Francia. Stavo dicendo?
Della commissione di maggioranza che ha trattato
ecco.
In maniera blanda
la ecco, esatto. Ecco, questa relazione fatta depositata in commissione, quindi è un documento agli atti della commissione, ma non è un documento pubblico. Era stato fatto un'analisi sull'operato di Carlos e del gruppo di Carlos e quindi anche di Cram e della sua presenza a Bologna molto dettagliata. Ma questa diciamo
dopo.
Sì, no, questo lavoro diciamo, non era stato preso troppo in considerazione nella relazione finale. Quindi per questo che sul caso Bologna la relazione di maggioranza e sulla presenza di Cram a Bologna è, ho detto prima, superficiale. Viceversa, l'operato della relazione la relazione di minoranza della Mitrokhin è molto più dettagliata. Tant'è vero che c'è nella commissione, a pagina, mi sembra, 230, la descrizione di cos'era avvenuto quella mattina del 1 agosto a Chiasso. Cioè arriva questo signore, viene riconosciuto, perquisito e rilasciato. Ovviamente lo si fa riportando in questo brano degli stralci del telex, che anche questo è un documento agli atti, che aveva scritto il funzionario della polizia di frontiera a Chiasso, tale Marotta, il quale cosa fa? Riconosce la persona, lo identifica, fotocopia il suo documento di identità, le lettere in cui lui fa capire sono le lettere che si è scambiato con questa amica che deve andare a trovare, il biglietto del treno, e poi, visto che non aveva un mandato di cattura, era solo una persona segnalata dalla BKA tedesca, viene rimesso sul primo treno e spedito. Questo avviene a Chiasso, che è il posto di frontiera. Chiasso è in Svizzera, però c'era, diciamo, la stazione di frontiera italiana. Quindi Marotta, quando ha finito tutto questo, manda un telex che letteralmente dice: con il treno delle 12.08 è entrato in Italia, quindi è partito da Chiasso verso Milano, il signor Thomas Cram, documento d'identità tal dei tali, che è stato perquisito in quanto iscritto nella rubrica di frontiera ed è arrivato a Chiasso, qui a Chiasso, alle 10.30 di mattina. Quindi è ripartito verso l'Italia alle 12.08 perché abbiamo terminato la perquisizione ed era arrivato qui, e tra l'altro cita anche i numeri dei treni con cui è arrivato ed è ripartito verso l'Italia, è arrivato qui alle 10.30. Se si va, per farla breve, se si va a vedere cosa scrivono i commissari di minoranza nella relazione, ci si accorge che c'è una gran confusione tra gli orari, tra i treni. Alla fine sembra, anzi, con una sostituzione di una parola importante, col treno delle 12.08 diventa alle 12.08. Quindi lasciano intendere che questo signore sia entrato a Chiasso, si è arrivato a Chiasso alle 12.08 e non alle 10.08. E questo sposta di molto la situazione, perché di fatto...
Poi invertono Chiasso con Milano.
Chiasso con Milano, ci sono 32...
Una
trentina di manipolazioni...
Di un documento che è lungo 9 righe.
Posso anche farlo vedere? Vabbè, no, noi ovviamente a quel punto abbiamo cercato gli orari dei treni dell'epoca, anzi prima di avere poi il telex originale, ma comunque gli orari dei treni dell'epoca, e guardando i numeri dei treni, si evinceva veramente qual era stato l'arrivo e la ripartenza di questa persona. Sostanzialmente, quando in particolare, ripeto, François de Kengo de Tonquedec, che mi preme magari ci ascolta anche, mi preme citarlo, Evidenziamo questa cosa, tra l'altro decidiamo in una riunione via Skype, perché ci vediamo tutti, se pubblicare o meno, perché ritenevamo fosse una cosa abbastanza grave, perché era una denuncia di un intervento oggettivamente manipolatorio, di un documento che era oggettivo, operato non da un giornalista questa volta sono dei deputati, erano il commissario di una commissione, quindi è una cosa molto delicata. E decidiamo quindi di pubblicarlo. A quel punto questa cosa viene raccolta da alcune persone attente, le quali fanno un'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Enzo Raisi di Alleanza Nazionale nell'ottobre, se non sbaglio, del 2007. Giusto? Ottobre, 11 ottobre mi sembra. No, 11 ottobre c'è la risposta. Vabbè, si fa questa prima interrogazione, la risposta del governo è una risposta delirante, onestamente, cioè anziché rispondere alle domande e chiarire cos'era avvenuto, la risposta è completamente evasiva e disarticolata, per cui si produce una seconda interrogazione che cerca di spingere alle corde, no, questo tentativo. La prima risposta la dà il sottosegretario alla giustizia Scotti. La risposta alla seconda interrogazione parlamentare, sempre presentata da Raisi, la dà Ligotti, e se possibile è ancora peggiore della prima, perché sostiene che non c'era nessun elemento per capire se Cram era stato perquisito sul treno 201 o sul treno 307, vado a memoria i numeri, cioè sul primo o sul secondo treno. Ma c'erano le fotocopie dei documenti. Nel 1980 non c'era modo di fare le fotocopie dei documenti e del biglietto in treno. La persona era stata fatta scendere a Chiasso. Quindi non si poteva continuare a sostenere che questa persona era arrivata in Italia alle 12.08 e aveva perso tutte le coincidenze. Noi abbiamo calcolato che aveva 16 coincidenze per arrivare a Firenze prima della mezzanotte. Da quello poi, ovviamente, alle risposte evasive e non risolutive aggiungevano degli elementi ulteriori di confusione, tipo la documentazione di questo CRAM è stata soppressa dopo l'entrata in vigore dei trattati di Schengen. Terza interrogazione, che cerca di capire chi ha distrutto cosa. L'interrogazione è stata, la risposta è stata data recentemente, in dicembre, mi sembra il primo di dicembre, dal sottosegretario Mantovano, e finalmente è stata una risposta degna di questo nome, che tra l'altro evidenzia il curriculum di questa persona, perché questa persona è stata presentata spesso come un esperto, sì, era appartenente a un'organizzazione terroristica, però era un esperto di falsificazione di documenti. Invece c'è un documento della BKA che lo dichiara esperto di esplosivi. Quindi, allora, a parte il fatto, ecco, qui è molto importante, io non sto dicendo che quel signore è colui il quale ha compiuto l'attentato a Bologna. Quello che sconcerta è che su quel signore non siano state di fatto dal 1980 ad oggi sviluppate delle indagini serie, cioè c'è un attentato il più grosso che avviene in Occidente prima di quelli di Madrid o di Londra, di Madrid penso, con più di 100 morti in Europa. Quella notte un terrorista acclarato dorme a Bologna, poi fa perdere le sue tracce, come minimo un filone di inchiesta, di indagine su questa situazione è doverosa. E questo è mancato completamente. Quindi questa è una grossa carenza, non dei deputati che hanno risposto in questi anni, nei 25 anni precedenti. Questa è la grande cosa. La strage di Bologna è diventato un tabù. La strage di Bologna ha già i responsabili.
Eppure ha interessato parecchi paesi, perché le vittime erano vittime anche giapponesi, voglio dire, c'erano vittime di ogni luogo, no? Di ogni nazione quasi.
È vero, tenga conto che questo signore qualche mese dopo, nell'ottobre, venne segnalato a Budapest, in un incontro con Carlos e insomma, i palestinesi in quegli anni erano molto attivi in delle azioni di un certo tipo. Qualche anno dopo, nell'82, una amica di Kram, Christa Margot Frolich, anche lei tedesca, venne arrestata a Fiumicino con dell'esplosivo, un quantitativo tra l'altro molto importante di esplosivo, quindi erano personaggi. Tra l'altro tenete conto che il gruppo di Sefarat, cioè il gruppo di Carlos, che era braccio armato dei palestinesi, era per la maggior parte composto da tedeschi, che erano appunto questi delle cellule rivoluzionarie, ed erano dei personaggi veramente cioè ferocissimi, tant'è vero che alcuni di quei terroristi tedeschi che avevano aderito a questo movimento se ne andarono nel momento che scoprirono l'efferatezza dei capi, che sono Weinrich, che era il braccio destro di Carlos. Tanto per dire, loro erano specializzati nel cercare di fare degli attentati per tirare giù degli aerei al decollo con dei missili. Si posizionavano nei pressi degli aeroporti, quindi cioè, erano predisposti alla strage, perché in un aereo ci sono 150 persone. A Bologna ne sono morte 85. Quindi erano persone che diciamo, avevano tutte le caratteristiche, mentre Mambre e Fioravanti, che sono onestamente dei criminali, persone che hanno ammesso dei delitti feroci, penso più di una ventina, erano degli assassini feroci che uccidevano a sangue freddo delle persone perché secondo loro erano sgarrato, erano fatto delle... però hanno sempre negato la strage. E peraltro il processo a Mambre e Fioravanti è a tutti gli effetti un processo indiziario, non c'è una prova concreta che loro siano stati a Bologna quella mattina. Ci sono anche molti esponenti della sinistra, compreso Colombo, ma anche Furio Colombo, non solo Colombo, credo anche Furio Colombo.
Anche Bocca forse.
Anche Bocca, cioè molti esponenti della sinistra che sono convinti che non siano loro gli autori della strage, cioè Mambre e Fioravanti. Quindi, vabbè, questo è per dire, ecco, la cosa importante comunque rimane quel messaggio iniziale, cioè anche non addetti ai lavori, con un po' di intraprendenza, poi voi conoscete Manlio, che è un esempio vivente di quello che ho detto, cioè una persona che fa tutt'altra cosa, come mestiere, come estrazione e così via, però ha la voglia di andare a fondo su delle situazioni, e questo oggi è possibile che lo facciano anche cittadini e soprattutto giovani. Io ho avuto l'occasione di andare a presentare il mio libro all'Università di Ferrara, al corso di storia contemporanea. Ecco, io credo che lo storico, ma anche il giornalista, debba fare informazione o storia partendo dai documenti, cercando di non dimostrare la tesi che, diciamo, a cui aspira, magari aspira per valori ideali, non per altro, ma cercare di far parlare i documenti, di esporre poi, quindi di scindere l'informazione, la notizia, il documento dalla sua opinione, che è legittima e può essere qualunque, non importa, ma il lettore deve sempre sapere dove finisce l'informazione vera, il documento, il fatto, e dove comincia l'opinione del giornalista, che può condividere oppure no. Quando si mischiano le due cose non va bene. Volevo chiudere segnalare una cosa, per far capire come i metodi siano raffinati, per far passare poi delle verità che rimangono nell'inconscio collettivo della gente, no? Ieri sera abbiamo fatto una chiacchierata in pochi in una libreria di Lecce e c'era una signora che molto, come accennava, ricordava anche Manlio, molto onestamente esponeva le sue ragioni, perché lei, come me, prima di 3 anni fa, leggeva solo Repubblica e si era fatta una certa opinione, per esempio della commissione Mitrokhin. Quando ci si fida di certi giornalisti, che sono anche molto bravi, si finisce per prendere per oro colato tutto quello che scrivono e che dicono, anche perché loro fanno cantare le carte. Vi leggo questo brano perché a seguito di questo ci sono anche delle querele che sono andate avanti, addirittura i responsabili di questo articolo sono rinviati a giudizio, quindi diciamo il PM ha rilevato gli estremi per condannare.
Fino a terzo grado possono andare, perché se il signor Scaramella che ha patteggiato non è detto che sia colpevole, come dire, facciamo che si faccia un esercizio, no? Non le pare.
Sì, ma io
Me lo dite così, è una cosa
no,
per dire.
no, certo, io
No, capisce? Come dire, siccome lei ha detto un sacco di cose con una tecnica straordinaria, che io ammiro, no? Cioè, valutando alcune cose non sono registrate e poi invece dando per bene alcune altre che nemmeno sono registrate. Cioè, le testimonianze, vedete, sono testimonianze tutte. Tutte sono testimonianze. Le testimonianze vanno anche corredate da documenti e da riscontri. Non mi sembra, in tutta franchezza, come dire che questa operazione sia stata fatta, per esempio, dalla Commissione di Prodi. Mi sembra che quella sia una commissione che abbia operato su testimonianze e non solo
Allora,
su documenti. Questa è la mia opinione, ma diciamo, io ho portato un documento qui facilissimo, di pubblico dominio, che dopo diciamo mi permetterò di suggerire diciamo, all'uditorio l'elenco di nomi che sono Luigi Abete, Giuliano Amato, Lucia Annunziata, Alberto Pompassei, Francesco Caltagirone, Giuseppe Cattaneo, Fedele Confalonieri, Francesco Cossiga, Maurizio Costa, Gianni De Michelis, Umberto Eco, John Elkann, Pietro Ferrero, Jean Paul Pitoussi, Franco Frattini, Cesare Geronzi, Piero Gnudi, Mario Greco, Gian Maria Cosiedro, Enrico Letta, Gianni Letta, Emma Marcegaglia, Luigi Mayer, quindi la più interessante, Francesco Micheli, era uno di quelli della KGB, Paolo Mieli, Mario Monti, Tommaso Padoa-Schioppa, Corrado Passera, Riccardo Pedissic, Angelo Maria Petroni, Mario Pirani, giornalista di Repubblica, Roberto Poli, Romano Prodi, Gian Felice Rocca, Cesare Romiti, Paolo Savona, Carlo Scognamiglio, Lucio Stanca, Giulio Tremonti, Giuliano Urbani e Giacomo Vaciago. Questi signori, alcuni dei quali secondo la Commissione di Roghi facevano parte del KGB, dal 1984 in Italia sono il comitato esecutivo dell'Aspen Club. Aspen Club Italia è un'emanazione di Aspen Club USA che è nata nel 50 nel Colorado. Ora, in tutta franchezza, io a immaginarmi l'Aspen Club con il suo statuto e con il fiorfiore, diciamo, di questi signori che si fa infiltrare dal KGB. Lei capisce che mi viene un momentino proprio da ridere.
Ma guardi, le rispondo in
Mi
questo
perdoni,
modo, le
dopo
rispondo in
tutto,
questo modo.
dopo tutto.
Lo sai, io a Guzzanti ho sempre contestato e continuo a farlo, diciamo, quello che lui ha sempre ripetuto e scritto più volte su Romano Prodi. Ma io contesto di più ai giornalisti. Cioè io l'ho scritto, nel libro si trova, sia Bonini, a tutti quelli con cui interloquivo, dicevo, ma scusate, che motivo c'è di creare dei falsi per sostenere che Prodi non è del KGB? Cioè, voglio dire, è facile semplicemente dire, ma scusate, rendetevi conto, qui raccogliamo la testimonianza di spie, cioè di agenti segreti, i quali per definizione possono dire una cosa vera, possono fare il doppio gioco, addirittura il triplo gioco. È sufficiente depotenziare quell'informazione dicendo da dove viene. Ma io nel momento che trovo delle persone che creano dei falsi oggettivi, perché sono dei falsi oggettivi, e creano una campagna di questo tipo e di questa portata, forse solo per dimostrare che Prodi non è un uomo del KGB, io ci
Oppure
vedo
per fare dei
qualcosa di
casi,
sbagliato.
oppure per fare dei casi giusti,
O fare
perché dei casi. Perché
Io
io per esempio, se lei mi consente, io non credo che quella registrazione che il buon giornalista che ha detto che non esiste, davvero non esiste. Non ci credo. Per una ragione banalissima non ci credo. Dica. Sarebbe troppo lungo.
No, no, ma
sarebbe, cioè, non ci sarebbe. Io credo invece che esista, no, no, che esista e che possa essere, che ha un suo valore commerciale. Credo questo.
Guardi, può essere tutto e il contrario di
ma
tutto.
Questo,
diciamo, io non so dirle se questo c'è, se non c'è, e per quale ragione. Io so che i riscontri che io sono riuscito a verificare di persona, e per esempio le smentite di Gordievsky e di Bukowski, sono smentite a 360 gradi e che per me sono sufficienti quelle. Poi, sono sufficienti quelle a...
Non sono anche loro delle persone che hanno a che fare con i servizi segreti.
Ma scusi, allora, nella prima intervista, quella postuma che lei dice c'è la registrazione... ci potrebbe essere, sì, certo,
perché... Buonasera.
Buonasera. Che potrebbe essere la registrazione, fanno dire a Litvinenko delle cose che sono oggettivamente smentite dallo stesso Litvinenko, perché esistevano già delle testimonianze registrate queste, in cui lui dichiarava quello che loro gli fanno negare in questa fantomatica intervista, che poi non riescono a dimostrare di avere una registrazione. Quindi, poi, guardi, molto, molto sinceramente, io non voglio tirare conclusioni né politiche, né, cioè non era il mio intento e continua a non esserlo.
Però,
cioè,
siccome le ha detto che la relazione di minoranza è una relazione, ed è su questo non d'accordo, assolutamente, diciamo, abbattellata.
No, non è molto raffinata.
È molto raffinata, perché quando lei cambia una preposizione, il treno delle 12.08 sostituisce il delle con alle, lei il treno ripartito col treno delle 12.08 vuol dire che lui è andato verso Milano alle 12.08. Se diventa alle 12.08 vuol dire che è arrivato in Italia alle 12.08, non che è ripartito. Cioè lei toglie quelle due ore che sono fondamentali per costruire un alibi a queste persone. No, o perlomeno che lui usa come alibi.
Soprattutto.
Perché è lui che richiama.
Siccome c'è la verità su Bologna ufficiale, che, come dire, nel fatto della destra, eccetera, c'era la necessità, adesso cerco di mettere insieme le cose, di in qualche modo approvare il fatto che Gramsci si trovasse lì per caso. In quella relazione che stavamo leggendo ieri, di minoranza, in realtà si crea confusione per non far capire realmente quanto tempo abbia perso noi. Cioè, ma io ripeto, non anche perché conosco poco la vicenda, però siccome tu hai detto un po' come fosse un'approssimazione, in realtà è un calcolo scientifico per dire no, effettivamente, Gramsci non c'entra niente, sicuro, perché sto documento... però non fa capire in realtà i tempi, per cui avvalora quasi una tesi. Era semplicemente questo.
Io
cioè...
ho capito, però voglio dire, già ne abbiamo parlato in altri incontri. Io a questo livello di raffinatezza di un sistema dell'informazione che l'ingegnere descrive, nel quale Repubblica, Corriere della Sera e Sole 24 Ore fanno questa campagna, che magari la fanno pure, ma alla quale non c'è una risposta del giornale di Libero, delle televisioni di Berlusconi, non ci credo.
Non ci crede? Provi ad andare a cercare.
Non ci credo nel senso, cioè dovrei violentare me stesso per immaginare Berlusconi che difende Prodi, capisce? Che non approfitta della situazione, oltretutto anche le evoluzioni successive. Io ho una mia opinione, ma questa sarebbe un'opinione. Cioè è una cosa complicata spiegare questo, è una cosa difficile concepire una commissione come quella di Brogin, che si sapeva sarebbe stata una forzatura, una grande forzatura.
Non è una forzatura, perché commissioni analoghe sono state messe in piedi in altri paesi dove arrivavano le schede di Mitrokhin.
Sì, ma perché ci
dovrebbe...